Secondo libro dei Re, capitolo primo. Or dopo la morte di Acab, Moab si ribellò contro Israele. Acazia cadde dalla cancellata della sala superiore di un suo appartamento a Samaria e ne restò ammalato, e spedì dei messi dicendo loro: «Andate a consultare Baal-Zebub, dio di Ecron, per sapere se mi riavrò da questa malattia». Ma un angelo dell'Eterno disse ad Elia il Sibita: «Levati, sali incontro ai messi del re di Samaria e di loro: è forse perché non v'è Dio in Israele che voi andate a consultare Baal-Zebub, dio di Ecron? Perciò così dice l'Eterno: tu non scenderai dal letto sul quale sei salito, ma per certo morrai». Ed Elia se ne andò. I messi tornarono ad Acazia, il quale disse loro: «Perché siete tornati?» E quelli risposero: «Un uomo ci è venuto incontro e ci ha detto: andate e tornate dal re che vi ha mandati e diteli: così dice l'Eterno: è forse perché non v'è alcun Dio in Israele che tu mandi a consultare Baal-Zebub, dio di Ecron? Perciò non scenderai dal letto sul quale sei salito, ma per certo morrai». Ed Acazia chiese loro: «Com'era l'uomo che vi è venuto incontro e vi ha detto queste parole?» Quelli gli risposero: «Era un uomo vestito di pelo, con una cintola di cuoio intorno ai fianchi». E Acazia disse: «E Elia il Sibita». Allora mandò un capitano di 50 uomini con la sua compagnia ad Elia. Quelli salì e trovò Elia che stava seduto in cima al monte. Il capitano gli disse: «O uomo di Dio, il re dice: scendi». Elia rispose e disse al capitano dei 50: «Se io sono un uomo di Dio, scenda dal cielo del fuoco e consumi te e i tuoi 50 uomini». E dal cielo scese del fuoco che consumò lui e i suoi 50. Acazia mandò di nuovo un altro capitano di 50 uomini con la sua compagnia, il quale si rivolse a Elia e gli disse: «O uomo di Dio, il re dice così: fa presto, scendi». Elia rispose e disse loro: «Se io sono un uomo di Dio, scenda del fuoco dal cielo e consumi te e i tuoi 50 uomini». E dal cielo scese il fuoco di Dio che consumò lui e i suoi 50. Acazia mandò di nuovo il terzo capitano di 50 uomini con la sua compagnia. Questo terzo capitano di 50 uomini salì da Elia e, giunto presso a lui, gli si gettò davanti in ginocchio e lo supplicò dicendo: «O uomo di Dio, ti prego, la mia vita e la vita di questi 50 tuoi servi sia preziosa agli occhi tuoi. Ecco che del fuoco è sceso dal cielo e ha consumato i due primi capitani di 50 uomini con le loro compagnie. Ma ora sia la vita mia preziosa agli occhi tuoi». E l'angelo dell'Eterno disse ad Elia: «Scendi con lui, non aver timore di lui». Elia dunque si levò, scese col capitano, andò dal re e gli disse: «Così dice l'Eterno: poiché tu hai spediti dei messi a consultare Baal-Zebub, dio di Ecron, quasi che non ci fosse in Israele alcun dio da poter consultare, perciò tu non scenderai dal letto sul quale sei salito, ma per certo morrai». E Acazia morì secondo la parola dell'Eterno pronunziata da Elia. E Georam cominciò a regnare invece di lui l'anno secondo di Georam, figliuolo di Giosafat e di Giuda, perché Acazia non aveva figliuoli. Ora il resto delle azioni compiute da Acazia sta scritto nel libro delle cronache del re di Israele. Secondo libro dei Re, capitolo secondo. Or quando l'Eterno volle rapire in cielo Elia in un turbine, Elia si partì da Gilgal con Eliseo, ed Elia disse ad Eliseo: «Fermati qui, ti prego, poiché l'Eterno mi manda fino a Betel». Ma Eliseo rispose: «Com'è vero che l'Eterno vive e che vive l'anima tua, io non ti lascerò». Così discesero a Betel. I discepoli dei profeti che erano a Betel andarono a trovare Eliseo e gli dissero: «Sai tu che l'Eterno quest'oggi rapirà in alto il tuo Signore?» Quelli rispose: «Sì, io lo so, tacete. Ed Elia gli disse, Eliseo, fermati qui, ti prego, perché l'Eterno mi manda a Gerico. E quelli rispose, com'è vero che l'Eterno vive e che vive l'anima tua, io non ti lascerò. E così se ne vennero a Gerico. E i discepoli dei profeti che erano a Gerico s'accostarono ad Eliseo e gli dissero, sai tu che l'Eterno quest'oggi rapirà in alto il tuo Signore? E questi gli rispose, sì, lo so, tacete. Ed Elia gli disse, fermati qui, ti prego, perché l'Eterno mi manda al Giordano. Quelli rispose, com'è vero che l'Eterno vive, che vive l'anima tua, io non ti lascerò. E proseguirono il cammino assieme. E 50 uomini di tra i discepoli dei profeti andarono dietro a loro e si fermarono di rimpetto a Giordano da lungi, mentre Elia ed Eliseo si fermarono sulla riva del Giordano. Allora Elia, prese il suo mantello, lo rotolò e percosse le acque, le quali si divisero di qua e di là, in guisa che passarono ambedue a piedi asciutti. E passati che furono, Elia disse ad Eliseo, chiedi quello che vuoi che io faccia per te prima che io ti sia tolto. Ed Eliseo rispose, ti prego, siami data una parte doppia del tuo spirito. Elia disse, tu domandi una cosa difficile, non di meno, se tu mi vedi quando io ti sarò rapito ti sarà dato quello che chiedi, ma se non mi vedi non ti sarà dato. E come essi continuavano a camminare discorrendo assieme, ecco un carro di fuoco e dei cavalli di fuoco che li separarono l'un dall'altro, ed Elia salì al cielo in un turbine. Ed Eliseo lo vide e si mise a gridare, padre mio, carro di Israele e sua cavalleria. Poi non lo vide più. E afferrate le proprie vesti, le strappò in due pezzi e raccolse il mantello che era caduto di dosso ad Elia e tornò indietro. E si fermò sulla riva del Giordano, e preso il mantello che era caduto di dosso ad Elia, percosse le acque e disse, dov'è l'Eterno, l'Iddio d'Elia? E quando egli ebbe percosse le acque, queste si divisero di qua e di là, ed Eliseo passò. Quando i discepoli dei profeti che stavano a Gerico di faccia al Giordano ebbero visto Eliseo, dissero, lo spirito d'Elia si è posato sopra Eliseo. Egli si fecero incontro e si inchinarono fino a terra davanti a lui e gli dissero, ecco qui fra i tuoi servi 50 uomini robusti, lascia che vadano in cerca del tuo Signore se mai lo spirito dell'Eterno l'avesse preso e gettato su qualche monte o in qualche valle. Eliseo rispose, non li mandate. Ma insistettero tanto presso di lui che ne fu confuso e disse, mandateli. Allora quelli mandarono 50 uomini, i quali cercarono Elia per 3 giorni e non lo trovarono. E quando furono tornati a lui, che si era fermato a Gerico, egli disse loro, non v'avevo io detto di non andare? Or gli abitanti della città dissero ad Eliseo, ecco, il soggiorno di questa città è gradevole, come vede il mio Signore, ma le acque sono cattive e il paese è sterile. Ed egli disse, portatemi una scodella nuova e mettetevi del sale. Quelli gliela portarono, ed egli si recò alla sorgente delle acque e vi gettò il sale e disse, così dice l'Eterno, io rendo sane queste acque, ed esse non saranno più causa di morte né di sterilità. Così le acque furono rese sane e tali sono rimaste fino al dì d'oggi secondo la parola che Eliseo aveva pronunziata. Poi di là Eliseo salì a Betel e come saliva per la via uscirono dalla città dei piccoli ragazzi, i quali lo beffeggiavano dicendo, «Sei calvo, sei calvo!» Egli si voltò, li vide e li maledisse nel nome dell'Eterno. E 2 orse uscirono dal bosco che sbranarono 42 di quei ragazzi. Di là Eliseo si recò sul monte Carmel, donde poi tornò a Samaria. Secondo libro dei Re, capitolo 3. Or Jehoram, figliuolo di Acab, cominciò a regnare sopra Israele a Samaria l'anno 18° di Giosaffat, re di Giuda, e regnò 12 anni. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, ma non quanto suo padre e sua madre, perché tolse via la statua di Baal che suo padre aveva fatta. Non di meno, egli rimase attaccato ai peccati coi quali Geroboamo, figliolo di Nebat, aveva fatto peccare Israele e non se ne distolse. Or Mesha, re di Moab, allevava molto bestiame e pagava al re di Israele un tributo di 100.000 agnelli e 100.000 montoni con le loro lane. Ma morto che fu Acab, il re di Moab si ribellò al re di Israele. Allora il re Jehoram uscì di Samaria e passò in rassegna tutto Israele, poi si mise in via e mandò a dire a Giosafat, re di Giuda: «Il re di Moab mi si è ribellato. Vuoi tu venire con me alla guerra contro Moab?» Quelli rispose: «Verrò, fa conto di me come di te stesso, del mio popolo come del tuo, dei miei cavalli come dei tuoi». E soggiunse: «Perché via saliremo?» E Jehoram rispose: «Per la via del deserto di Edom». Così il re di Israele, il re di Giuda e il re di Edom si mossero, e dopo aver girato a mezzodì con una marcia di 7 giorni, mancò l'acqua all'esercito e alle bestie che gli andavano dietro. Allora il re di Israele disse: «Ahimè, l'Eterno ha chiamati assieme questi 3 re per darli nelle mani di Moab». Ma Giosafat chiese: «Non v'è egli qui alcun profeta dell'Eterno mediante il quale possiamo consultare l'Eterno?» Uno dei servi del re di Israele rispose: «V'è qui Eliseo, figliuolo di Shaphat, il quale versava l'acqua sulle mani di Elia». E Giosafat disse: «La parola dell'Eterno è con lui». Così il re di Israele, Giosafat, il re di Edom, andarono a trovarlo. Eliseo disse al re di Israele: «Che ho io da far con te? Vattene ai profeti di tuo padre e ai profeti di tua madre». Il re di Israele gli rispose: «No, perché l'Eterno ha chiamati insieme questi 3 re per darli nelle mani di Moab». Allora Eliseo disse: «Com'è vero che vive l'Eterno degli eserciti al quale io servo? Se non avessi rispetto a Giosafat, re di Giuda, io non avrei badato a te, né t'avrei degnato d'uno sguardo. Ma ora conducetemi qua un suonatore d'arpa». E mentre il suonatore arpeggiava, la mano dell'Eterno fu sopra Eliseo, che disse: «Così parla l'Eterno: fate in questa valle delle fosse, poiché così dice l'Eterno: voi non vedrete vento, non vedrete pioggia, e non di meno questa valle si riempirà d'acqua, e berrete voi e il vostro bestiame e le vostre bestie da tiro. E questo è ancora poca cosa agli occhi dell'Eterno, perché egli darà anche Moab nelle vostre mani, e voi distruggerete tutte le città fortificate e tutte le città riguardevoli, abbatterete tutti i suoi alberi, turerete tutte le sorgenti di acqua e guasterete con delle pietre ogni buon pezzo di terra». La mattina dopo, nell'ora in cui soffre l'oblazione, ecco che l'acqua arrivò dal lato di Edom e il paese ne fu ripieno. Ora tutti i moabiti, avendo udito che quei re erano saliti per muover loro guerra, avevano radunato tutti quelli che erano in età di portare le armi e occupavano la frontiera. La mattina, come furono alzati, il sole splendeva sulle acque e i moabiti videro là di rimpetto a loro le acque rosse come sangue, e dissero: «Quello è sangue. Quei re sono di certo venuti alle mani fra loro e si sono distrutti fra loro. Or dunque Moab alla preda». E si avanzarono verso il campo di Israele, ma sorsero gli israeliti e li sbaragliarono, e i moabiti fuggirono dinanzi a loro. Poi penetrarono nel paese e continuarono a battere Moab, distrussero le città, ogni buon pezzo di terra lo riempirono di pietre, ciascuno gettandovi la sua, turarono tutte le sorgenti d'acqua e abbatterono tutti i buoni alberi. Non rimasero che le mura di Kir e Resh, e i fombolieri la circondarono e l'attaccarono. Il re di Moab, vedendo che l'attacco era troppo forte per lui, prese seco 700 uomini per aprirsi a spada tratta un varco fino al re di Edom, ma non poterono. Allora prese il suo figliuolo primogenito che aveva con sé e che doveva succedergli nel regno, e lo offerse in olocausto sopra le mura. A quella vista un profondo orrore si impadronì degli israeliti che si allontanarono dal re di Moab e se ne tornarono al loro paese. Secondo libro dei Re, capitolo 4. Ora una donna di tra le mogli dei discepoli dei profeti esclamò e disse ad Eliseo: «Mio marito tuo servo è morto, e tu sai che il tuo servo temeva l'Eterno, e il suo creditore è venuto per prendersi i miei due figlioli e farsene degli schiavi». Eliseo le disse: «Che debbo io fare per te? Dimmi, che hai tu in casa?» Ed ella rispose: «La tua serva non ha nulla in casa, tranne un vasetto d'olio». Allora egli disse: «Va fuori, chiedi in prestito da tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti e non ne chieder pochi. Poi torna, serra l'uscio dietro a te e dai tuoi figlioli e versa dell'olio in tutti quei vasi a man mano che saranno pieni e falli mettere da parte». Ella dunque si partì da lui e si chiuse in casa coi suoi figlioli. Questi le portarono i vasi ed ella vi versava l'olio. E quando i vasi furono pieni, ella disse ai suoi figlioli: «Portatemi ancora un vaso». Quelli le rispose: «Non c'è più vasi», e l'olio si fermò. Allora ella andò e riferì tutto all'uomo di Dio che le disse: «Va a vendere l'olio e paga il tuo debito, e di quel che resta sostentati tu e i tuoi figlioli». Ora venne che un giorno Eliseo passava per Shumen, e c'era quivi una donna ricca che lo trattenne con premura perché prendesse cibo da lei, e tutte le volte che passava di là si recava da lei a mangiare. Ed ella disse a suo marito: «Ecco, io son convinta che quest'uomo che passa sempre da noi è un santo uomo di Dio. Ti prego, facciamogli costruire di sopra una piccola camera in muratura e mettiamoci per lui un letto, una tavola, una sedia e un candeliere, affinché quando verrà da noi egli possa ritirarvisi». Così un giorno che egli giunse a Shumen, si ritirò su in quella camera e vi dormì. E disse a Gehasi suo servo: «Chiama questa shunamita». E quelli la chiamò, ed ella si presentò davanti a lui. Ed Eliseo disse a Gehasi: «Or dille così: ecco, tu hai avuto per noi tutta questa premura, che si può fare per te? Hai bisogno che si parli per te al re o al capo dell'esercito?» Ella rispose: «Io vivo in mezzo al mio popolo». Ed Eliseo disse: «Che si potrebbe fare per lei?» Gehasi rispose: «Ma ella non ha figlioli e il suo marito è vecchio». Eliseo gli disse: «Chiamala». Gehasi la chiamò ed ella si presentò alla porta. Ed Eliseo le disse: «L'anno prossimo, in questo stesso tempo, tu abbraccerai un figliuolo». Ed ella rispose: «No, signor mio, tu che sei un uomo di Dio, non ingannare la tua serva». E questa donna concepì e partorì un figliuolo in quel medesimo tempo. L'anno dopo, come Eliseo le aveva detto, il bambino nacque, e il bambino si fe grande, e un giorno che era uscito per andare da suo padre presso i mietitori, disse a suo padre: «Oh, la mia testa, la mia testa!» Il padre disse al suo servo: «Portalo a sua madre». E il servo lo portò via e lo recò a sua madre. Il fanciullo rimase sulle ginocchia di lei fino a mezzogiorno, poi si morì. Allora ella salì, lo adagiò sul letto dell'uomo di Dio, chiuse la porta ed uscì. E chiamato suo marito disse: «Ti prego, mandami uno dei servi e un'asina, perché voglio correre dall'uomo di Dio e tornare». E il marito le disse: «Perché vuoi andare da lui quest'oggi? Non è il novilunio e non è sabato». Ella rispose: «Lascia fare». Poi fece sellare l'asina e disse al suo servo: «Guidala e tira via. Non mi fermare per strada a meno che io te lo dica». Ella dunque partì e giunse dall'uomo di Dio sul monte Carmel. E come l'uomo di Dio l'ebbe scorta di lontano, disse a Gehasi suo servo: «Ecco la shunamita che viene. Ti prego, corri ad incontrarla e dille: stai bene? Sta bene tuo marito? E il bambino sta bene?» Ed ella rispose: «Stanno bene». E come fu giunta all'uomo di Dio sul monte, gli abbracciò i piedi. Gehasi si appressò per respingerla,
Ma l'uomo di Dio disse: lasciala stare, perché l'anima sua è in amarezza, e l'Eterno me l'ha nascosto e non me l'ha rivelato. La donna disse: avevo io forse domandato al mio signore un figliuolo? Non ti dissi io: non mi ingannare? Allora Eliseo disse a Gehazi: cinci di fianchi, prendi in mano il mio bastone e parti. Se ti imbatti in qualcuno, non lo salutare, e se alcuno ti saluta, non gli rispondere, e poserai il mio bastone sulla faccia del fanciullo. La madre del fanciullo disse ad Eliseo: com'è vero che l'Eterno vive e che vive l'anima tua, io non ti lascerò. Ed Eliseo si levò e le andò appresso. Or Gehazi, che li aveva preceduti, pose il bastone sulla faccia del fanciullo, ma non ci fu né voce né segno alcuno di vita. Tornò quindi incontro ad Eliseo e gli riferì la cosa, dicendo: il fanciullo non si è svegliato. E quando Eliseo arrivò in casa, ecco che il fanciullo era morto e adagiato sul letto di lui. Egli entrò, si chiuse dentro col fanciullo e pregò l'Eterno. Poi salì sul letto e si coricò sul fanciullo, pose la sua bocca sulla bocca di lui, i suoi occhi sugli occhi di lui, le sue mani sulle mani di lui, si distese sopra di lui e le carni del fanciullo si riscaldarono. Poi Eliseo s'allontanò, andò qua e là per la casa, poi risalì, si ridistesse sopra il fanciullo, e il fanciullo stranutì 7 volte ed aperse gli occhi. Allora Eliseo chiamò Gehazi e gli disse: chiama questa shunamita. Egli la chiamò, e com'ella fu giunta da Eliseo, questi le disse: prendi il tuo figliuolo. Ed ella entrò, gli si gettò ai piedi e si prostrò a terra, poi prese il suo figliuolo ed uscì. Eliseo se ne tornò a Gilgal, e v'era carestia nel paese. Or mentre i discepoli dei profeti stavano seduti davanti a lui, egli disse al suo servo: metti il marmittone al fuoco e cuoci una minestra per i discepoli dei profeti. Uno di questi uscì fuori nei campi per cogliere delle erbe e trovò una specie di vite selvatica, ne colse delle colloquitinde e se ne empì la veste. E tornato che fu, le tagliò a pezzi nella marmitta dove era la minestra, poiché non si sapeva che cosa fossero. Poi versarono dalla minestra a quegli uomini perché mangiassero, ma come l'ebbero guastata, esclamarono: c'è la morte nella marmitta, uomo di Dio, non la poterono mangiare. Ed Eliseo disse: ebbene, portatemi della farina. La gettò nella marmitta e disse: versatene a questa gente che mangi. E non c'era più nulla di cattivo nella marmitta. Giunse poi un uomo da Baal Shalisha, che portò all'uomo di Dio del pane e delle primizie, 20 pani d'orzo e del grano nuovo nella sua bisaccia. Eliseo disse al suo servo: danni alla gente che mangi. Quelli rispose: come fare a por questo davanti a 100 persone? Ma Eliseo disse: danni alla gente che mangi, perché così dice l'Eterno. Mangeranno e ne avanzerà. E così egli pose quelle provviste davanti alla gente che mangiò e ne lasciò d'avanzo, secondo la parola dell'Eterno. Secondo libro dei Re, capitolo 5. Or Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo in grande stima ed onore presso il suo signore, perché per mezzo di lui l'Eterno aveva reso vittoriosa la Siria. Ma quest'uomo forte e prode era lebbroso. Ora alcune bande di Siri, in una delle loro incursioni, avevano condotta prigioniera nel paese da Israele una piccola fanciulla che era passata al servizio della moglie di Naaman. Ed ella disse alla sua padrona: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che è a Samaria, questi lo libererebbe dalla sua lebbra». Naaman andò dal suo signore e gli riferì la cosa dicendo: «Questa fanciulla del paese di Israele ha detto così e così». Il re di Siria gli disse: ebbene, va, io manderò una lettera al re di Israele. Quegli dunque partì, prese seco 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 mute di vestiti, e portò al re di Israele la lettera che diceva: Or quando questa lettera ti sarà giunta, saprai che ti mando Naaman mio servo, perché tu lo guarisca dalla sua lebbra. Quando il re di Israele ebbe letta la lettera, si stracciò le vesti e disse: «Sono io forse Dio, col potere di far morire e vivere, che colui manda da me perché io guarisca un uomo della sua lebbra? Tenete per cosa certa ed evidente che cerca dei pretesti contro di me». Quando Eliseo, l'uomo di Dio, ebbe udito che il re si era stracciato le vesti, gli mandò a dire: «E perché ti sei stracciato le vesti? Venga pure colui da me, e vedrà che v'è un profeta in Israele». Naaman dunque venne coi suoi cavalli e dei suoi carri e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Ed Eliseo gli inviò un messo a dirgli: «Va, lavati 7 volte nel Giordano, la tua carne tornerà sana e tu sarai puro». Ma Naaman si adirò e se ne andò dicendo: «Ecco, io pensavo che egli usciva senza dubbio incontro a me, si fermerà ed invocherà il nome dell'Eterno, del suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e guarirà il lebbroso. I fiumi di Damasco, l'Abanat, il Farpar, non sono essi migliori di tutte le acque di Israele? Non posso io lavarmi in quelli ed esser mondato?» E voltatosi se ne andava infuriato. Ma i suoi servi gli si accostarono per parlargli e gli dissero: «Padre mio, se il profeta t'avesse ordinato una qualche cosa difficile, non l'avresti tu fatta? Quanto più ora che egli t'ha detto: lavati e sarai mondato». Allora egli scese e si tuffò 7 volte nel Giordano, secondo la parola dell'uomo di Dio, e la sua carne tornò come la carne di un piccolo fanciullo e rimase puro. Poi tornò con tutto il suo seguito all'uomo di Dio, andò a presentarsi davanti a lui e disse: «Ecco, io riconosco adesso che non v'è alcun Dio in tutta la terra fuorché in Israele. Ed ora ti prego, accetta un regalo dal tuo servo». Ma Eliseo rispose: «Com'è vero che vive l'Eterno di cui son servo, io non accetterò nulla». Naaman lo pressava ad accettare, ma egli rifiutò. Allora Naaman disse: «Poiché non vuoi, permetti almeno che sia data al tuo servo tanta terra quanta ne portano 2 muli, giacché il tuo servo non offrirà più olocausti e sacrifici ad altri dei, ma solo all'Eterno. Non di meno, questa cosa voglia l'Eterno perdonare il tuo servo: quando il mio signore entra nella casa di Rimmon per qui vi adorare e appoggiare il mio braccio, che io mi prostro nel tempio di Ramon, voglia l'Eterno perdonare a me, tuo servo, quando io mi prostrerò così nel tempio di Ramon». Eliseo gli disse: «Va in pace». Ed egli si partì da lui e fece un buon tratto di strada. Ma Gehazi, servo di Eliseo, uomo di Dio, disse fra sé: «Ecco, il mio signore è stato troppo generoso con Naaman, con questo Siro, non accettando dalla sua mano quello che gli aveva portato. Com'è vero che l'Eterno vive, io gli voglio correre dietro e voglio avere da lui qualche cosa». Così Gehazi corse dietro a Naaman, e quando Naaman vide che gli correva dietro, saltò giù dal carro per andargli incontro e gli disse: «Va egli tutto bene?» Quegli rispose: «Tutto bene. Il mio signore ti manda a dirti: ecco, proprio ora mi sono arrivati dalla contrada montuosa d'Efraim 2 giovani dei discepoli dei profeti. Ti prego, da loro 1 talento d'argento e 2 mute di vestiti». Nathan disse: «Piacciati accettare 2 talenti. E gli fece premura, chiuse 2 talenti d'argento in 2 sacchi con delle mute dei vestiti e li caricò addosso a 2 dei suoi servi che li portarono davanti a Gehazi. E giunto che fu alla collina, prese i sacchi dalle loro mani, li ripose nella casa e licenziò quegli uomini che se ne andarono. Poi andò a presentarsi davanti al suo signore Eliseo e gli disse: «Donde viene Gehazi?» Questi rispose: «Il tuo servo non è andato in verun luogo». Ma Eliseo gli disse: «Il mio spirito, non era egli là presente quando quell'uomo si voltò e scese dal suo carro per venirti incontro? È forse questo il momento di prendere denaro, di prendere vesti e uliveti e vigne, pecore, buoi, servi e serve? La lebbra di Naaman s'attaccherà perciò a te e alla tua progenie in perpetuo. E Geasi uscì dalla presenza di Eliseo, tutto lebbroso, bianco come la neve. Secondo libro dei Re, capitolo sesto. I discepoli dei profeti dissero ad Eliseo: «Ecco, il luogo dove noi ci raduniamo in tua presenza è troppo angusto per noi. Lasciaci andare fino al Giordano, ciascuno di noi prenderà là una trave e ci farà in quivi un luogo dove ci possiamo radunare». Eliseo rispose: «Andate». E uno di loro disse: «Abbi, ti prego, la compiacenza di venire anche tu con i tuoi servi». Ed egli rispose: «Verrò». E così andò con loro. Giunti che furono al Giordano, si misero a tagliar legna, e come l'un d'essi abbatteva una trave, il ferro della scura gli cadde nell'acqua, onde egli cominciò a gridare: «Ah, signor mio, e l'avevo presa in prestito!» E l'uomo di Dio disse: «Dov'è caduta?» E colui gli additò il luogo. Allora Eliseo tagliò un pezzo di legno, lo gettò in quel medesimo luogo, e fece venire a galla il ferro e disse: «Prendilo». E quegli stese la mano e lo prese. Ora il re di Siria faceva guerra contro Israele, ed in un consiglio che tenne coi suoi servi disse: «Io porrò il mio campo nel tale e tal luogo». E l'uomo di Dio mandò a dire al re di Israele: «Guardati dal trascurare quel tal luogo, perché vi stan calando i Siri». E il re di Israele mandò gente verso il luogo che l'uomo di Dio gli aveva detto e circa il quale l'aveva premunito, e quivi si mise in guardia. Il fatto avvenne non una né due, ma più volte. Questa cosa turbò molto il cuore del re di Siria, che chiamò i suoi servi e disse loro: «Non mi farete dunque sapere chi dei nostri è per il re di Israele?» Uno dei suoi servi rispose: «Nessuno, o re mio signore, ma Eliseo, il profeta che è in Israele, fa sapere al re di Israele perfino le parole che tu dici nella camera dove dormi». E il re disse: «Andate, vedete dov'è, ed io lo manderò a pigliare». Gli fu riferito che era a Dotan. E il re vi mandò cavalli, carri, in gran numero di soldati, i quali giunsero di notte tempo e circondarono la città. Il servitore dell'uomo di Dio, alzatosi di buon mattino, uscì fuori, ed ecco che un gran numero di soldati, con cavalli e carri, accerchiava la città. E il servo disse all'uomo di Dio: «Ah, signor mio, come faremo?» Quegli rispose: «Non temere, perché quelli che son con noi sono più numerosi di quelli che son con loro». Ed Eliseo pregò e disse: «O Eterno, ti prego, aprigli gli occhi affinché vegga». E l'Eterno aperse gli occhi al servo, che vide a un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno ad Eliseo. E come i Siri scendevan verso Eliseo, questi pregò l'Eterno e disse: «Ti prego, acceca cotesta gente». E l'Eterno l'accecò secondo la parola di Eliseo. Allora Eliseo disse loro: «Non è questa la strada, non è questa la città, venitemi appresso ed io vi condurrò all'uomo che voi cercate». E li menò a Samaria. Quando furono entrati in Samaria, Eliseo disse: «O Eterno, apri loro gli occhi affinché veggano». E l'Eterno aperse loro gli occhi, e un tratto videro che si trovavano nel mezzo di Samaria. E il re di Israele, come li ebbe veduti, disse ad Eliseo: «Padre mio, li debbo colpire, li debbo colpire». Ed Eliseo rispose: «Non li colpire. Colpisci tu forse quelli che fai prigionieri con la tua spada e col tuo arco? Metti loro davanti del pane e dell'acqua, affinché mangino e bevano e se ne ritornino al loro signore». Il re di Israele preparò loro gran copia di cibi, e quando ebbero mangiato e bevuto li licenziò, e quelli tornarono al loro signore, e le bande dei Siri non vennero più a fare incursioni sul territorio di Israele. Ora, dopo queste cose, avvenne che Ben-Hadad, re di Siria, radunato tutto il suo esercito, salì contro Samaria e la cinse d'assedio. E vi fu una gran carestia in Samaria, e i siri la strinsero tanto da presso che una testa d'asino vi si vendeva 80 sicli d'argento, e il quarto d'un cap di sterco di colombi 5 sicli d'argento. Or come il re d'Israele passava sulle mura, una donna gli gridò, «Aiutami, o re mio signore!» Il re le disse, «Se non t'aiuta l'Eterno, come posso aiutarti io? Con quel che dà l'aia o con quel che dà lo strettoio?» Poi il re aggiunse, «Che hai?» Ed ella rispose, «Questa donna mi disse, dà qua il tuo figliolo che lo mangiamo oggi, domani mangeremo il mio. Così coscemmo il mio figliolo e lo mangiammo. Il giorno seguente io le dissi, da qua il tuo figliolo che lo mangiamo, ma essa ha nascosto il suo figliolo. Quando il re ebbe udito le parole della donna, si stracciò le vesti, e come passava sulle mura il popolo vide che gli portava sotto un cilicio sulla carne, e il re disse, mi tratti Dio con tutto il suo rigore, se oggi la testa di Eliseo, il figliolo di Shaphat, rimane ancora sulle sue spalle. Or Eliseo se ne stava seduto in casa sua, e con lui stavano a sedere gli anziani. Il re mandò innanzi un uomo, ma prima che questo messo giungesse, Eliseo disse agli anziani, «Lo vedete voi che questo figliuolo d'un assassino manda qualcuno a tagliarmi la testa? Badate bene, quando arriva il messo, chiudete la porta e tenetegliela ben chiusa in faccia. Non si sente già dentro a lui il rumore dei passi del suo signore?» Egli parlava ancora con essi quando ecco scendere verso di lui il messo. E il re disse, «Ecco, questo male viene dall'Eterno, che ho io più da sperare dall'Eterno?» Secondo libro dei Re, capitolo settimo. Allora Eliseo disse, «Ascoltate la parola dell'Eterno, così dice l'Eterno, domani a quest'ora, alla porta di Samaria la misura di fior di farina si avrà per un siclo e 2 misure d'orzo s'avranno per un siclo». Ma il capitano, sul cui braccio il re s'appoggiava, rispose all'uomo di Dio, «Ecco, anche se l'Eterno facesse delle finestre in cielo, potrebbe mai avvenire una cosa siffatta?» Eliseo rispose, «Ebbene, lo vedrai con gli occhi tuoi, ma non ne mangerai». Ora v'erano 4 lebbrosi presso all'entrata della porta, i quali dissero tra loro, «Perché vogliamo noi restare qui affinché moriamo? Se diciamo, entriamo in città c'è la fame e noi vi moreremo. Se restiamo qui, moriremo lo stesso. Or dunque, venite, andiamoci a buttare nel campo dei siri, se ci lasciano vivere, vivremo, se ci danno la morte, morremo». E sull'imbrunire si mossero per andare al campo dei Siri, e come furono giunti all'estremità del campo dei Siri, ecco che non v'era alcuno. Il Signore aveva fatto udire nel campo dei Siri un rumore di carri, un rumore di cavalli, un rumore di un grande esercito, sì che i Siri avevano detto fra loro, «Ecco, il re d'Israele ha assoldato contro di noi il re degli Ittei, il re degli Egiziani, perché vengano ad assalirci». E s'erano levati ed erano fuggiti sull'imbrunire, abbandonando le loro tende, i loro cavalli, i loro asini e il loro campo, così com'era, erano fuggiti per salvarsi la vita. Quei lebbrosi, giunti che furono all'estremità del campo, entrarono in una tenda, mangiarono, bevvero, portarono via argento, oro, vesti e andarono a nascondere ogni cosa. Poi tornarono, entrarono in un'altra tenda e anche là portarono via roba e andarono a nascondere. Ma poi dissero fra di loro, «Noi non facciamo bene, questo è giorno di buone novelle, e noi ci tacciamo. Se aspettiamo finché si faccia giorno, saremo tenuti per colpevoli. Or dunque venite, andiamo ad informare la casa del re». E così partirono, chiamarono i guardiani della porta di città e li informarono della cosa dicendo, «Siamo andati al campo dei Siri ed ecco che non v'è alcuno, né vi s'ode voce d'uomo». Ma non vi sono né cavalli che attaccati e gli asini attaccati e le tende intatte. Allora i guardiani chiamarono e fecero sapere la cosa alla gente del re dentro il palazzo. E il re si levò nella notte e disse ai suoi servi, «Vi voglio dire io quel che ci hanno fatto i Siri. Sanno che patiamo la fame, Sono quindi usciti dal campo a nascondersi per la campagna dicendo: come usciranno dalla città li prenderemo vivi ed entreremo nella città. Uno dei suoi servi gli rispose: ti prego, si prenda 5 dei cavalli che rimangono ancora nella città, guardate, sono come tutta la moltitudine di Israele che v'è rimasta, sono come tutta la moltitudine di Israele che va in consumazione, e mandiamo a vedere di che si tratta. Presero dunque 2 carri con i loro cavalli, e il re mandò degli uomini in traccia dell'esercito dei Siri, dicendo: andate e vedete. E quelli andarono in traccia dei Siri fino a Giordano, ed ecco, tutta la strada era piena di vesti, di oggetti, che i Siri avevano gettati via nella loro fuga precipitosa. E i messi tornarono e riferirono tutto al re. Allora il popolo uscì fuori e saccheggiò il campo dei Siri, e una misura di fior di farina si ebbe per un siclo e 2 misure d'orzo per un siclo, secondo la parola dell'Eterno. Il re aveva affidato la guardia della porta al capitano sul cui braccio si era appoggiato, ma questo capitano fu calpestato dalla folla presso la porta e morì, come aveva detto l'uomo di Dio quando aveva parlato al re che era sceso a trovarlo. Difatti, quando l'uomo di Dio aveva parlato al re dicendo: domani a quest'ora la porta di Samaria 2 misure d'orzo s'avranno per un siclo e 1 misura di fior di farina per un siclo, quel capitano aveva risposto all'uomo di Dio e gli aveva detto: ecco, anche se l'Eterno facesse delle finestre in cielo, potrebbe mai avvenire una cosa siffatta? Ed Eliseo gli aveva detto: ebbene, lo vedrai con gli occhi tuoi, ma non ne mangerai. E così gli avvenne, e fu calpestato dalla folla presso la porta, e morì.
Secondo libro dei Re, capitolo 8. Or Eliseo aveva detto alla donna di cui aveva risuscitato il figliuolo: levati, vattene tu con la tua famiglia a soggiornare all'estero dove potrai, perché l'Eterno ha chiamata la carestia, e difatti essa verrà nel paese per 7 anni. E la donna si levò e fece come le aveva detto l'uomo di Dio, e se ne andò con la sua famiglia, e soggiornò per 7 anni nel paese dei Filistei. Finiti i 7 anni, quella donna tornò nel paese, dal paese dei Filistei, e andò a ricorrere al re per riavere la sua casa e le sue terre. Ora, il re discorreva con Gehazi, servo dell'uomo di Dio, e gli diceva: ti prego, raccontami tutte le cose grandi che fece Eliseo. E mentre appunto Gehazi raccontava al re come Eliseo aveva risuscitato il morto, ecco che la donna di cui era stato risuscitato il figliuolo venne a ricorrere al re per riavere la sua casa e le sue terre. E Gehazi disse: o re mio signore, questa è quella donna e questo è il suo figliuolo che Eliseo ha risuscitato. Il re interrogò la donna che gli raccontò tutto, e il re le dette un eunuco al quale disse: fatele restituire tutto quello che è suo e tutte le rendite delle terre dal giorno in cui ella lasciò il paese fino ad ora. Or Eliseo si recò a Damasco. Ben-Hadad, re di Siria, era malato e gli fu riferito che l'uomo di Dio era giunto colà. Allora il re disse ad Azahel: prendi teco un regalo, va incontro all'uomo di Dio e consulta per mezzo di lui l'Eterno per sapere se io guarirò da questa malattia. Azahel dunque andò incontro ad Eliseo portando seco in regalo tutto quello che v'era di meglio in Damasco, un carico di 40 cammelli, e come fu giunto si presentò ad Eliseo e gli disse: il tuo figliuolo Ben-Hadad, re di Siria, mi ha mandato a te per dirti: guarirò io da questa malattia? Eliseo gli rispose: vagli a dire, guarirai di certo, ma l'Eterno mi ha fatto vedere che di sicuro morrà. E l'uomo di Dio posò lo sguardo sopra Israele e lo fissò così a lungo da farlo arrossire, poi si mise a piangere. Israele disse: perché piange il mio signore? Eliseo rispose: perché so il male che tu farai ai figliuoli di Israele. Tu darai alle fiamme le loro fortezze, ucciderai la loro gioventù con la spada, schiaccerai i loro bambini e sventrerai le loro donne incinte.
Asael disse, «Ma che cosa mai il tuo servo, questo cane, per far le cose così grandi?» E Eliseo rispose, «L'Eterno m'ha fatto vedere che tu sarai il re di Siria». Asael si partì da Eliseo e tornò al suo signore e gli chiese, «Che t'ha detto Eliseo?» Questo rispose, «Mi ha detto che guarirai di certo». Il giorno dopo, Asael prese una coperta, la tuffò nell'acqua e la distese sulla faccia di Ben-Hadad che morì, e Asael regnò in luogo suo. Or l'anno quinto di Joram figliuolo di Acab, re di Israel, Jehoram figliuolo di Giosafat, re di Giuda, cominciò a regnare su Giuda. Aveva 32 anni quando cominciò a regnare e regnò 8 anni in Gerusalemme e camminò per la via dei re di Israele come aveva fatto la casa di Acab, poiché aveva per moglie una figliuola di Acab e fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Nondimeno l'Eterno non volle distruggere Giuda per amore di Davide suo servo, conformemente alla promessa fattagli di lasciar sempre una lampada a lui e ai suoi figlioli. Ai tempi suoi, Edom si ribellò sottraendosi al giogo di Giuda e si dette un re. Allora Joram passò a Zair con tutti i suoi carri e una notte si levò e sconfisse gli Edomiti che lo avevano accerchiato e i capitani dei carri e la gente di Joram poté fuggire dalle proprie case. Così Edom si è ribellato e si è sottratto al giogo di Giuda fino al dì d'oggi. In quel medesimo tempo anche Libna si ribellò. Il rimanente delle azioni di Joram e tutto quello che fece si trova scritto nel libro delle cronache dei re di Giuda. E Joram si addormentò con i suoi padri e con i suoi padri fu sepolto nella città di Davide e Acazia, suo figliolo, regnò in luogo suo. L'anno dodicesimo di Joram, figliuolo di Acab, re di Israele, Acazia, figliuolo di Jehoram, re di Giuda, cominciò a regnare. Aveva 22 anni quando cominciò a regnare e regnò un anno a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Talia, nipote di Omri, re di Israele. Egli camminò per la via della casa di Acab e fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, come la casa di Acab, perché era imparentato con la casa di Acab. E andò con Joram, figliolo di Acab, e combatté contro Asael, re di Siria, a Ramot di Galahad. I Siri ferirono Joram, e il re Joram tornò a Israel per farsi curare delle ferite che aveva ricevuto quando combatteva contro Asael, re di Siria. Ed Acazia, figliolo di Jehoram, re di Giuda, scese ad Israel per vedere Joram, figliolo di Acab, perché questi era ammalato.
Secondo libro dei re, capitolo 9. Allora il profeta Eliseo chiamò uno dei discepoli dei profeti e gli disse, «Cingiti i fianchi, prendi teco questa ampolla d'olio e va a Ramot di Galaad. Quando vi sarai arrivato, cerca di vedere Jehu figliuolo di Jehoshaphat figliuolo di Nimshi. Entra, fallo alzare in mezzo ai suoi fratelli, menalo in una camera appartata. Poi prendi l'ampolla d'olio, versegliela sul capo e digli, «Così dice l'Eterno, io ti ungo re di Israele». Poi apri la porta e fuggi senza indugiare. Così quel giovane, il servo del profeta, partì per Ramot di Galaad. E come vi fu giunto, ecco che i capitani dell'esercito stavano seduti assieme, e disse, «Capitano, ho da dirti una parola». Jehu chiese, «A chi di tutti noi?» E quelli rispose, «A te, capitano». Jehu si alzò ed entrò in casa, e il giovane gli versò l'olio sul capo, dicendogli, «Così dice l'Eterno, l'Iddio di Israele, io ti ungo re del popolo dell'Eterno, re di Israele». E tu colpirai la casa di Acab tuo signore, ed io farò vendetta del sangue dei profeti mio servi e del sangue di tutti i servi dell'Eterno sopra Isabel, e tutta la casa di Acab perirà, e io sterminerò dalla casa di Acab fino all'ultimo uomo, tanto chi è schiavo quanto chi è libero in Israele,
e ridurò la casa di Acab come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Baasa, figlio di Ahija. E i cani divoreranno Jezabel nel campo di Israel, e non vi sarà chi le dia sepoltura. Poi il giovane aprì la porta e fuggì. Quando Jehu uscì per raggiungere i servi del suo signore, gli dissero: «Va tutto bene? Perché quel pazzo è egli venuto da te?» Ed egli rispose loro: «Voi conoscete l'uomo e i suoi discorsi». Ma quelli dissero: «Non è vero, orsù, diccelo». E Jehu rispose: «Ehi mi ha parlato così e così, e m'ha detto: così dice l'Eterno, io tungo re di Israele». Allora ognuno d'essi s'affrettò a togliersi il proprio mantello e stenderlo sotto Jehu, su per i nudi gradini. Poi suonarono la tromba e dissero: «Jehu è re». E Jehu, figliuolo di Jehoshaphat, figliuolo di Nimshi, fece una congiura contro Joram. Or Joram con tutto Israele stava difendendo Ramoth di Galaa contro Hazael, re di Siria. Ma il re Joram era tornato a Israel per farsi curare delle ferite che aveva ricevuto dai Siri combattendo contro Hazael, re di Siria. E Jehu disse: «Se così vi piace, nessuno esca e fugga dalla città per andare a portare la nuova a Israel». Poi Jehu montò sopra un carro e partì per Israel, perché qui vi si trovava Joram allettato e Acazia, re di Giuda, v'era sceso per visitare Joram. Or la sentinella che stava sulla torre di Israel scorse la schiera numerosa di Jehu che veniva e disse: «Vedo una schiera numerosa». Joram disse: «Prendi un cavaliere e mandalo incontro a coloro a dire: recate pace». Un uomo a cavallo andò dunque incontro a Jehu e gli disse: «Così dice il re, recate pace». Jehu rispose: «Che importa a te della pace? Passa dietro a me». E la sentinella fece il suo rapporto dicendo: «Il messo è giunto fino a loro, ma non torna indietro». Allora Joram mandò un secondo cavaliere che, giunto da coloro, disse: «Così dice il re, recate pace». E Jehu rispose: «Che importa a te della pace? Passa dietro a me». E la sentinella fece il suo rapporto dicendo: «Il messo è giunto fino a loro e non torna indietro». A vederlo guidare si direbbe che è Jehu, figliuolo di Nimshi, perché va a precipizio. Allora Joram disse: «Allestite il carro». E gli allestirono il carro, e Joram, re di Israele, e Acazia, re di Giuda, uscirono ciascuno sul suo carro per andare incontro a Jehu, e lo trovarono nel campo di Naboth di Israel. E come Joram ebbe veduto Jehu, gli disse: «Jehu, rechi tu pace». E Jehu rispose: «Che pace vi può egli essere finché dura le fornicazioni di Isabel, tua madre, e le tante sue stregonerie?» Allora Joram voltò indietro e si diede alla fuga dicendo ad Acazia: «Siam traditi, Acazia!» Ma Jehu impugnò l'arco e colpì Joram fra le spalle, sì che la freccia gli uscì per il cuore, ed egli stramazzò nel suo carro. Poi Jehu disse a Bidkar, suo aiutante: «Piglialo e buttalo nel campo di Naboth di Israel, poiché ricordalo quando io e tu cavalcavamo assieme al seguito di Acab, suo padre, l'Eterno pronunciò contro di lui questa sentenza: come è vero che ieri vidi il sangue di Naboth e il sangue dei suoi figliuoli, dice l'Eterno, io ti renderò il contraccambio qui in questo campo, dice l'Eterno. Piglialo dunque e buttalo in questo campo secondo la parola dell'Eterno». Acazia, re di Giuda, veduto questo, prese la fuga per la strada della casa del giardino, ma Jehu gli tenne dietro e disse: «Tirate anche a lui sul carro». E li tirarono alla salita di Gur, che è vicino a Iblaem, e Acaz fuggì a Megiddo e quivi morì. I suoi servi lo trasportarono sopra un carro a Gerusalemme e lo seppellirono nel suo polcro coi suoi padri nella città di Davide. E Acazia aveva cominciato a regnare sopra Giuda l'undicesimo anno di Joram, figliuolo di Acab. Poi Jehu giunse a Israel. Isabel, che lo seppe, si diede il belletto agli occhi, si acconciò il capo, si mise alla finestra a guardare. E come Gesù entrava per la porta della città, ella gli disse: «Rechi pace, novello Zumri, uccisore del tuo signore?» Gesù alzò gli occhi verso la finestra e disse: «Chi è per me? Chi?» E due o tre eunuchi affacciatosi volsero lo sguardo verso di lui. Egli disse: «Buttatela giù!» Quelli la buttarono e il suo sangue schizzò contro il muro e contro i cavalli. Gesù le passò sopra calpestandola. Poi entrò, mangiò e beve, e quindi disse: «Andate a vedere quella maledetta donna e sotterratela, giacché è figliuola di re». Andarono dunque per sotterrarla, ma non trovarono di lei altro che il cranio e i piedi e le palme delle mani. E tornarono a riferire la cosa a Gesù, il quale disse: «Questa è la parola dell'Eterno pronunziata per mezzo del suo servo Elia il Sibita, quando disse: "I cani divoreranno la carne di Isabel nel campo di Israel, e il cadavere di Isabel sarà nel campo di Israel come letame sulla superficie del suolo, in guisa che non si potrà dire: "Questa è Isabel". Secondo libro dei Re, capitolo decimo. Or v'erano a Samaria 70 figlioli d'Acab. Gesù scrisse delle lettere e le mandò a Samaria ai capi della città, agli anziani e agli educatori dei figlioli di Acab, e in esse diceva: «Subito che avrete ricevuto questa lettera, giacché avete con voi i figlioli del vostro signore e avete a vostra disposizione carri e cavalli, nonché una città fortificata e delle armi, scegliete il migliore e il più adatto fra i figlioli del vostro signore, mettetelo sul trono di suo padre e combattete per la casa del vostro signore». Ma quelli ebbero gran paura e dissero: «Ecco, due re non gli han potuto resistere, come potremo resisterli noi?» E il prefetto del palazzo, il governatore della città, gli anziani, gli educatori dei figli di Acab mandarono a dire a Gesù: «Noi siamo tuoi servi e faremo tutto quello che ci ordinerai, non eleggeremo alcuno come re, fa tu quel che ti piace». Allora Gesù scrisse loro una seconda lettera nella quale diceva: «Se voi siete per me e volete obbedire alla mia voce, prendete le teste di quegli uomini dei figlioli del vostro signore e venite da me domani a quest'ora a Israel». Ora i figlioli del re, il numero di 70, stavano ai magnati della città che li educavano, e come questi ebbero ricevuto la lettera, presero i figlioli del re, li scannarono tutti e 70, poi misero le loro teste in ceste e le mandarono a Gesù a Israel. E un messo venne a Gesù a recargli la notizia dicendo: «Hanno portato le teste dei figlioli del re». Gesù rispose: «Mettetele in due mucchi all'entrata della porta fino a domattina». E la mattina dopo egli uscì fuori e, fermatosi, disse a tutto il popolo: «Voi siete giusti, ecco, io congiurai contro il mio signore e l'uccisi, ma chi ha uccisi tutti questi? Riconoscete dunque che non cade a terra una parola di quello che l'Eterno pronunziò contro la casa di Acab. L'Eterno ha fatto quello che predisse per mezzo del suo servo Elia». E Gesù fece morire tutti quelli che erano rimasti della casa di Acab a Israel, tutti i suoi grandi, i suoi amici, i suoi consiglieri, senza che ne scampasse uno. Poi si levò e partì per andare a Samaria. Cammin facendo, che fu alla casa di ritrovo dei pastori, Gesù si imbatté nei fratelli di Acazia, re di Giuda, e disse: «Chi siete voi?» Quelli risposero: «Siamo i fratelli di Acazia e scendiamo a salutare i figlioli del re e i figlioli della regina». Gesù disse ai suoi: «Pigliateli vivi». E questi li presero vivi e li scannarono presso la cisterna della casa di ritrovo. Erano 42 e non ne scampò uno. Partitosi di là, trovò Jeonadab, figliolo di Rechab, che gli veniva incontro, lo salutò e gli disse: «Il tuo cuore è egli retto verso il mio, come il mio verso il tuo?» E Jeonadab rispose: «Lo è». «Se è così», disse Gesù, «dammi la mano». Jeonadab gli dette la mano. Gesù se lo fece salire vicino sul carro e gli disse: «Vieni meco e vedrai il mio zelo per l'Eterno». E lo menò via nel suo carro. E giunto che fu a Samaria, Gesù colpì tutti quelli che rimanevano della casa di Acab a Samaria, finché l'ebbe distrutta secondo la parola dell'Eterno che aveva pronunziata per mezzo di Elia. Poi Jehu radunò tutto il popolo e gli parlò così: Acab ha servito un poco Baal, Jehu lo servirà di molto. Per convocare presso di me tutti i profeti di Baal, tutti i suoi servi, tutti i suoi sacerdoti, che non manchi uno, poiché voglio fare un gran sacrificio a Baal, chi mancherà non vivrà. Ma Jehu faceva questo con astuzia per distruggere gli adoratori di Baal, e disse, bandite una festa solenne in onore di Baal. E la festa fu bandita. E Jehu inviò dei messi per tutto Israele, e tutti gli adoratori di Baal vennero, e neppure uno fu che mancasse di venire. Entrarono nel tempio di Baal, e il tempio di Baal fu ripieno da un capo all'altro. E Jehu disse a colui che aveva in custodia le vestimenta, metti fuori le veste per tutti gli adoratori di Baal. E quelli mise loro fuori le vesti. Allora Jehu con Jehonadab, figliuolo di Rechab, entrò nel tempio di Baal e disse agli adoratori di Baal, «Cercate bene e guardate che non ci sia qui con voi alcun servo dell'Eterno, ma ci siano soltanto gli adoratori di Baal». E quelli entrarono per offrire dei sacrifici e degli olocausti. Or Jehu aveva appostati fuori del tempio 80 uomini ai quali aveva detto, «Colui che lascerà fuggire qualcuno degli uomini che io metto in poter vostro, pagherà con la sua vita la vita di quello». E come fu finita l'offerta dell'olocausto, Jehu disse ai soldati e ai capitani, «Entrate, uccideteli e che non ne scappa uno». Ed essi ripassarono a fil di spada. Poi soldati e capitani ne buttarono là i cadaveri e penetrarono nell'edificio del tempio di Baal, portarono fuori le statue del tempio di Baal, le bruciarono, mandarono in frantumi la statua di Baal e demolirono il tempio di Baal e lo ridussero in un immondizzaio che sussiste anche oggi. Così Jehu stirpò Baal da Israele. Non di meno, egli non si ritrasse dai peccati con i quali Geroboamo, figliolo di Nebat, aveva fatto peccare Israele. Non abbandonò, cioè, i vitelli d'oro che erano a Betel e a Dan. E l'Eterno disse a Jehu, «Perché tu hai eseguito puntualmente ciò che è giusto agli occhi miei, e hai fatto alla casa di Acab tutto quello che mi stava nel cuore, i tuoi figlioli siederanno sul trono di Israele fino alla quarta generazione». Ma Jehu non si diè premura di seguire con tutto il cuore la legge dell'Eterno, dell'Iddio di Israele. Non si dipartì dai peccati con i quali Geroboamo aveva fatto peccare Israele. In quel tempo l'Eterno cominciò a diminuire il territorio di Israele. Asahel difatti sconfisse gli israeliti su tutta la loro frontiera. Dal Giordano verso Oriente soggiogò tutto il paese di Galaad, i Gaditi, i Rebuniti, i Menassiti, fino ad Aroer, che è presso la valle dell'Arnon, vale a dire tutto il paese di Gala e di Bashan. Il rimanente delle azioni di Jehu, tutto quello che fece e tutte le sue prodezze, si trova scritto nel libro delle cronache dei re di Israele. E Jehu si addormentò con suoi padri e lo seppellirono a Samaria. E Teocaz, suo figliuolo, regnò in luogo suo. E il tempo che Jehu regnò sopra Israele a Samaria fu di 28 anni. Secondo libro dei re, capitolo 11. Or quando Atalia, madre di Acazia, vide che il suo figliolo era morto, si levò e distrusse tutta la stirpe reale. Ma Jehosheba, figliuola del re Joram, sorella di Acazia, prese Joas, figliuolo di Acazia, e lo trafugò di mezzo ai figliuoli del re che erano stati messi a morte, e lo pose con la sua balia nella camera dei letti, così fu nascosto alle ricerche di Atalia e non fu messo a morte. E rimase nascosto con Jehosheba per 6 anni nella casa dell'Eterno. Intanto Atalia regnava sul paese. Il 7° anno Geoiada mandò a chiamare i capi centurie delle guardie del corpo dei soldati e li fece venire a sé nella casa dell'Eterno. Fermò un patto con essi, fece loro prestare giuramento nella casa dell'Eterno e mostrò loro il figliuolo del re. Poi diede loro i suoi ordini, dicendo: «Ecco quel che voi farete. Un terzo di quelli fra voi che entrano in servizio il giorno del sabato starà di guardia alla casa del re. Un altro terzo starà alla porta di Sur, e un altro terzo starà alla porta che è dietro alla caserma dei soldati. E farete la guardia alla casa impedendo a tutti l'ingresso, e le altre due parti di voi, tutti quelli che escono di servizio il giorno del sabato, staranno di guardia alla casa dell'Eterno intorno al re. E circonderete bene il re, ognuno con le armi alla mano, e chiunque cercherà di penetrare nelle vostre file sia messo a morte, e voi starete col re, quando uscirà e quando entrerà». I capi centuri eseguirono tutti gli ordini dati dal sacerdote Geoiada. Ognun d'essi prese i suoi uomini, quelli che erano in servizio il giorno di sabato e quelli che uscivano di servizio il giorno del sabato, e si recarono dal sacerdote Geoiada. E il sacerdote diede ai capi centuri e le lance e gli scudi che avevano appartenuto al re Davide, che erano nella casa dell'Eterno. I soldati con le armi alla mano presero posto all'angolo meridionale della casa fino all'angolo settentrionale della casa fra l'altare e l'edificio, in modo da proteggere il re da tutte le parti. Allora il sacerdote menò fuori il figliolo del re e gli pose in testa il diadema e gli consegnò la legge. E proclamarono re, lo unsero e battendo le mani esclamarono: «Viva il re!». Or Atalia udì il rumore dei soldati e del popolo e andò verso il popolo nella casa dell'Eterno, guardò ed ecco che il re stava in piedi sul palco secondo l'uso. I capitani e i trombettieri erano accanto al re e tutto il popolo del paese era in festa e davano alle trombe. Allora Atalia si stracciò le vesti e gridò: «Congiura! Congiura!». Ma il sacerdote Geoiada diede i suoi ordini ai capi centurie che comandavano l'esercito e disse loro: «Fatela uscire di tra le file e chiunque la seguirà sia ucciso di spada», poiché il sacerdote aveva detto: «Non sia messa a morte nella casa dell'Eterno». Così quelli le fecero largo ed ella giunse alla casa del re per la strada della porta dei cavalli e quivi fu uccisa. Geoiada affermò tra l'Eterno, il re e il popolo il patto per il quale Israele doveva essere il popolo dell'Eterno, e fermò pure il patto fra il re ed il popolo, e tutto il popolo del paese entrò nel tempio di Baal e lo demolì, fece interamente in pezzi i suoi altari e le sue immagini e uccise dinanzi agli altari Mattan, sacerdote di Baal. Poi il sacerdote Geoiada pose delle guardie alla casa dell'Eterno, e prese i capi centuri e le guardie del corpo, i soldati e tutto il popolo del paese, e fecero scendere il re dalla casa dell'Eterno, e giunsero alla casa del re per la strada della porta dei soldati. E Gioa si assise sul trono del re, e tutto il popolo del paese fu in festa, e la città rimase tranquilla, quando Atalia fu uccisa di spada nella casa del re. Gioas aveva 7 anni quando cominciò a regnare.
Secondo libro dei re, capitolo 12. L'anno 7° di Jehu, Gioas cominciò a regnare, e regnò 40 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Zibia di Beersheba, e Gioas fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno per tutto il tempo in cui fu diretto dal sacerdote Jehoiada. Nondimeno gli alti luoghi non scomparvero, il popolo continuava ad offrire sacrifici e profumi sugli alti luoghi. Gioas disse ai sacerdoti: «Tutto il denaro consacrato che sarà recato alla cassa dell'Eterno, vale a dire il denaro versato da ogni israelita censito, il denaro che paga per il suo riscatto personale secondo la stima fatta dal sacerdote, tutto il denaro che a qualunque persona venga in cuore di portare alla casa dell'Eterno, i sacerdoti lo ricevano ognuno dalle mani dei suoi conoscenti e se ne servano per fare i restauri alla casa dovunque si troverà qualcosa da restaurare». Ma fino al 23° anno del re Gioas i sacerdoti non avevano ancora eseguito i restauri alla casa. Allora il re Gioas chiamò il sacerdote Geoiada e gli altri sacerdoti e disse loro: perché non restaurate quel che c'è da restaurare nella casa? Da allora innanzi, dunque, non riceverete più denaro dalle mani dei vostri conoscenti, ma lasciatelo per restauri della casa. I sacerdoti acconsentirono a non ricevere più denaro dalle mani del popolo e a non aver più per l'incarico dei restauri della casa. Il sacerdote Geoiada prese una cassa, le fece un buco nel coperchio e la collocò presso l'altare a destra, entrando nella casa dell'Eterno. E i sacerdoti che custodivano la soglia vi mettevano tutto il denaro che era portato alla casa dell'Eterno. E quando vedevano che v'era molto denaro nella cassa, il segretario del re, il sommo sacerdote, salivano a serrare le borse e a contare il denaro che si trovava nella cassa dell'Eterno. Poi rimettevano il denaro così pesato nelle mani dei direttori preposti ai lavori della cassa dell'Eterno, i quali ne pagavano i legnaiuoli e i costruttori che lavoravano alla casa dell'Eterno, i muratori e gli scalpellini, compravano i legnami, le pietre da tagliare occorrenti per restaurare la casa dell'Eterno e provvedevano a tutte le spese relative ai restauri della casa. Ma col denaro che era portato alla casa dell'Eterno non si fecero per la casa dell'Eterno né coppe d'argento, né smoccolatoi, né bacini, né trombe, né alcun altro utensile d'oro o d'argento. Il denaro si dava a quelli che facevano l'opera ed essi lo impiegavano a restaurare la casa dell'Eterno, e non si faceva render conto a quelli nelle cui mani si rimetteva il denaro per pagare chi eseguiva il lavoro, perché agivano con fedeltà. Il denaro dei sacrifici di riparazione e quello dei sacrifici per il peccato non si portava alla casa dell'Eterno, era per i sacerdoti. In quel tempo Asahel, re di Siria, salì a combattere contro Gath e la prese, poi si dispose a salire contro Gerusalemme. Allora Joas, re di Giuda, prese tutte le cose sacre che i suoi padri Josafat, Jehoram, Acazia, re di Giuda, avevano consacrate e quelle che aveva consacrate gli stessi e tutto l'oro che si trovava nei tesori della casa dell'Eterno e della casa del re, e mandò ogni cosa ad Asahel, re di Siria, il quale si ritirò da Gerusalemme. Il rimanente delle azioni di Joas e tutto quello che fece si trova scritto nel libro delle cronache dei re di Giuda. I servi di Joas si sollevarono, fecero una congiura e lo colpirono nella casa di Millo sulla discesa di Silla. Giosacar, figliolo di Shimea, e Jehozabad, figliolo di Shome, suoi servi lo colpirono, ed egli morì e fu sepolto coi suoi padri nella città di Davide, e Amazia, suo figliuolo, regnò in luogo suo. Secondo libro dei Re, capitolo tredicesimo. L'anno ventesimo terzo di Joas, figliolo di Acazia, re di Giuda, Joacaz, figliolo di Geu, cominciò a regnare sopra Israele e Samaria, e regnò 17 anni. Egli fece ciò che male agli occhi dell'Eterno, imitò i peccati con i quali Geroboamo, figliolo di Nebat, aveva fatto peccare Israele, e non se ne ritrasse. E l'ira dell'Eterno si accese contro gli israeliti, ed egli li diede nelle mani di Hazael, re di Siria, e nelle mani di Ben-Hadad, figliolo di Hazael, per tutto quel tempo. Ma Gioacaz implorò l'Eterno, e l'Eterno lo esaudì, perché vide l'oppressione sotto la quale il re di Siria teneva Israele. E l'Eterno diede un liberatore agli israeliti, i quali riuscirono a sottrarsi al potere dei Siri, in guisa che i figlioli di Israele poterono dimorare nelle loro tende come per l'addietro. Ma non si ritrassero dai peccati con i quali la casa di Geroboamo aveva fatto peccare Israele, e continuarono a camminare per quella via. Perfino l'idolo di Astarte rimase in piedi a Samaria. Di tutta la sua gente, a Joacaz l'Eterno non aveva lasciato che 50 cavalieri, 10 carri e 10.000 fanti, perché il re di Siria li aveva distrutti e li aveva ridotti come la polvere che si calpesta. Il rimanente delle azioni di Joacaz e tutto quello che fece, tutte le sue prodezze, sono cose scritte nel libro delle cronache dei re di Israele. Joacaz si addormentò coi suoi padri e fu sepolto a Samaria, e Gioas, suo figliuolo, regnò in luogo suo. l'anno 37° di Gioas re di Giuda, Gioas figliolo di Gioacas cominciò a regnare sopra Israele e Samaria e regnò 16 anni. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, non si ritrasse da alcuno dei peccati con i quali Geroboamo figliolo di Nebat aveva fatto peccare Israele, ma batté anch'egli la stessa strada. Il rimanente delle azioni di Gioas e tutto quello che fece e il valore col quale combatté contro Amazia, re di Giuda, sono cose scritte nel libro delle cronache dei re di Israele. Gioas si addormentò con i suoi padri e Geroboamo salì sul trono di lui, e Gioas fu sepolto a Samaria con i re di Israele. Or Eliseo cadde malato di quella malattia che lo doveva condurre alla morte, e Gioas, re di Israele, scese a trovarlo e pianse su lui e disse: padre mio, carro di Israele e la sua cavalleria. Ed Eliseo gli disse: prendi un arco e delle frecce. E Gioas prese un arco e delle frecce, ed Eliseo disse al re di Israele: impugna l'arco. E quello impugnò l'arco, ed Eliseo posò le sue mani sulle mani del re, poi gli disse: apri la finestra a Levante. E Gioas aprì. Allora Eliseo disse: tira. E quelli tirò. Ed Eliseo disse: questa è una freccia di vittoria da parte dell'Eterno, la freccia della vittoria contro la Siria. Tu sconfiggerai i Siri ad Afek fino a sterminarli. Poi disse: prendi le frecce. Gioas le prese ed Eliseo disse al re di Israele: percuoti il suolo. Ed egli lo percosse 3 volte, indi si fermò. L'uomo di Dio si adirò contro di lui e disse: avresti dovuto percuoterlo 5 o 6 volte, allora tu avresti sconfitto i Siri fino a sterminarli, mentre adesso non lo sconfiggerai che 3 volte. Eliseo morì e fu sepolto. L'anno seguente, delle bande dei Moabiti fecero una scorreria nel paese, ed avvenne, mentre i certuni stavano seppellendo un morto, che scorsero una di quelle bande e gettarono il morto nel sepolcro di Eliseo. Il morto, non appena ebbe toccate le ossa di Eliseo, resuscitò e si levò in piedi. Or Asael, re di Siria, aveva oppresso gli israeliti durante tutta la vita di Gioacas, ma l'Eterno fece loro grazia e ne ebbe compassione, e fu loro favorevole per l'amore del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe, e non li volle distruggere, e fino ad ora non li ha rigettati dalla sua presenza. Asaher, re di Siria, morì, e Ben-Hadad suo figliuolo regnò in luogo suo, e Gioas, figliuolo di Gioacas, ritolse di sua mano a Ben-Hadad, figliuolo di Asael, le città che Asaher aveva preso in guerra, e Gioacas suo padre. 3 volte Gioas lo sconfisse e recuperò così le città di Israele. Secondo libro dei re, capitolo 14. L'anno secondo di Gioas, figliolo di Gioacas, re di Israele, cominciò a regnare Amazia, figliolo di Gioas, re di Giuda. Aveva 25 anni quando cominciò a regnare, regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Geoaddan ed era di Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, non però come Davide suo padre. Fece interamente come aveva fatto Gioas suo padre. Non di meno gli alti luoghi non furono soppressi, il popolo continuava ad offrire sacrifici e profumi sugli alti luoghi. E non appena il potere reale fu assicurato nelle sue mani, egli fece morire quei servi suoi che avevano ucciso il re suo padre, ma non fece morire i figliuoli degli uccisori, secondo che è scritto nel libro della legge di Mosè, dove l'Eterno ha dato questo comandamento: i padri non saranno messi a morte a cagione dei figliuoli, né i figliuoli saranno messi a morte a cagione dei padri, ma ciascuno sarà messo a morte a cagione del proprio peccato. Egli uccise 10.000 idumei nella valle del Sale, e in questa guerra prese Sela e la dette nome di Joktel, che ha conservato fino all'oggi. Allora Amazia inviò dei messi a Gioas, figliolo di Gioacas, figliolo di Jehu, re di Israele, per dirgli: vieni, mettiamoci faccia a faccia. E Gioas, re di Israele, fece dire ad Amazia, re di Giuda: lo spino del Libano mandò a dire al cedro del Libano: «Dà la tua figliuola per moglie al mio figliuolo». E le bestie selvagge del Libano passarono e calpestarono lo spino. «Tu hai messo in rotta gli Idumei, e il tuo cuore t'ha reso orgoglioso. Godi della tua gloria e stattene a casa tua. Perché impegnarti in una disgraziata impresa che menerebbe alla rovina te e Giuda con te?» Ma Amazia non gli volle dar retta. Così Joas, re di Israele, salì contro Amazia, ed egli e Amazia, re di Giuda, si trovarono faccia a faccia a Bet Shemesh, che apparteneva a Giuda. Giuda rimase sconfitto da Israele, e quelli di Giuda fuggirono ognuno alla sua tenda, e Joas, re di Israele, fece prigioniero a Bet Shemesh Amazia, re di Giuda, figliuolo di Joas, figliuolo di Acazia. Poi venne a Gerusalemme e fece una breccia di 400 cubiti nelle mura di Gerusalemme alla porta di Efraim, alla porta dell'angolo, e prese tutto l'oro e l'argento e tutti i vasi che si trovavano nella casa dell'Eterno e nei tesori della casa del re, prese anche degli ostaggi e se ne tornò a Samaria. Il rimanente delle azioni di Joas, il suo valore e come combatté contro Amazia, re di Giuda, sono cose scritte nel libro delle cronache dei re di Israele. Joas si addormentò con suo padre e fu sepolto a Samaria con i re di Israele. E Geroboamo, suo figliuolo, regnò in luogo suo. Amazia, figliuolo di Joas, re di Giuda, visse ancora 15 anni dopo la morte di Joas, figliuolo di Giaches, re di Israele. Il rimanente delle azioni di Amazia si trova scritto nel libro delle cronache dei re di Giuda. Fu ordita contro di lui una congiura a Gerusalemme ed egli fuggì a Lachis, ma lo fecero inseguire fino a Lachis e qui vi fu messo a morte. Di là fu trasportato sopra cavalli e quindi sepolto a Gerusalemme coi suoi padri nella città di Davide. E tutto il popolo di Giuda prese Azaria, che aveva allora 16 anni, e lo fece re in luogo di Amazia suo padre. Egli riedificò Elat e la riconquistò a Giuda, dopo che il re si fu addormentato con i suoi padri. L'anno quindicesimo di Amazia, figliuolo di Joas, re di Giuda, cominciò a regnare a Samaria Geroboamo, figliolo di Joas, re di Israele, e regnò 41 anni. Egli fece quello che è male agli occhi dell'Eterno, non si ritrasse da alcuno dei peccati con i quali Geroboamo, figliolo di Nebat, aveva fatto peccare Israele. Egli ristabilì i confini di Israele all'ingresso di Amat, al mare della pianura, secondo la parola che l'Eterno, il Dio di Israele, aveva pronunziata per mezzo del suo servitore, il profeta Giona, figliolo di Amittai, che era di Gat Efer, poiché l'Eterno vide che l'afflizione di Israele era amarissima, che schiavi e liberi erano ridotti all'estremo e che non c'era più alcuno che soccorresse Israele. L'Eterno non aveva parlato ancora di cancellare il nome di Israele di sotto al cielo, quindi li salvò per mano di Geroboamo, figliolo di Joas. Il rimanente delle azioni di Geroboamo e tutto quello che fece, il suo valore in guerra e come riconquistò a Israele Damasco e Emat, che avevano appartenuto a Giuda, si trova scritto nel libro delle cronache del re di Israele. Geroboamo si addormentò con i suoi padri, il re di Israele, e Zaccaria, suo figliuolo, regnò in luogo suo. Secondo libro dei re, capitolo quindicesimo. L'anno ventesimo di Geroboamo, re di Israele, cominciò a regnare Azaria, figliuolo di Amazia, re di Giuda. Aveva 16 anni quando cominciò a regnare e regnò 52 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Gecolia ed era di Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno interamente come aveva fatto Amazia suo padre. Non di meno, gli alti luoghi non furono soppressi. Il popolo continuava ad offrire sacrifici e profumi sugli alti luoghi. E l'Eterno colpì il re, che fu lebbroso fino al giorno della sua morte, e visse nell'infermeria. E Jotam, figliuolo del re, era a capo della casa reale e rendeva giustizia al popolo del paese. Il rimanente delle azioni di Azaria e tutto quello che fece trovasi scritto nel libro delle cronache del re di Giuda. Azaria si addormentò con i suoi padri e con i suoi padri lo seppellirono nella casa di Davide e Jotam suo figliuolo regnò in luogo suo. Il 38° anno di Azaria, re di Giuda, Zaccaria, figliolo di Geroboamo, cominciò a regnare sopra Israele a Samaria e regnò 6 mesi. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, come avevano fatto i suoi padri, non si ritrasse dai peccati con i quali Geroboamo, figliolo di Nebat, aveva fatto peccare Israele. E Shalom, figliolo di Giabesh, congiurò contro di lui e lo colpì in presenza del popolo, l'uccise e regnò in sua vece. Il rimanente delle azioni di Zaccaria trovasi scritto nel libro delle cronache dei re di Israele. Così si avverò la parola dell'Eterno che era stata detta a Jehu: i tuoi figlioli siederanno sul trono di Israele fino alla 4ª generazione. E così avvenne. Shalom, figliuolo di Giabesh, cominciò a regnare l'anno 39° di Uzia, re di Giuda, e regnò 1 mese a Samaria. E Menahem, figliuolo di Gadi, salì da Tirza e venne a Samaria. Colpì in Samaria Shalom, figliuolo di Giabesh, l'uccise e regnò in luogo suo. Il rimanente delle azioni di Shalom e la congiura che gli ordì sono cose scritte nel libro delle cronache dei re di Israele. Allora Menahem, partito da Tirza, colpì Tifsa, tutto quello che si trovava, e il suo territorio. La colpì perché essa non gli aveva aperte le sue porte, e tutte le donne che ci si trovarono incinte le fece sparare. L'anno 39° del regno di Azaria, re di Giuda, Menahem, figliuolo di Gadi, cominciò a regnare sopra Israele e regnò 10 anni a Samaria. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno e non si ritrasse dai peccati con i quali Geroboamo, figliuolo di Nebat, aveva fatto peccare Israele. Ai suoi tempi, Pur, re d'Assiria, fece l'invasione del paese e Menahem diede a Pur 1000 talenti d'argento affinché gli desse manforte per assicurarsi nelle sue mani il potere reale. E Menahem fece pagare quel denaro ad Israele, a tutti quelli che erano molto ricchi, per darlo al re d'Assiria. Li tassò a ragione di 50 sicli d'argento a testa. Così il re di Assiria se ne tornò via e non si fermò nel paese. Il rimanente delle azioni di Menahem e tutto quello che fece si trova scritto nel libro delle cronache dei re di Israele. Menahem si addormentò coi suoi padri e Pekaccia, suo figliuolo, regnò in luogo suo. Il 50° anno di Azaria, re di Giuda, Pekaccia, figliuolo di Menahem, cominciò a regnare sopra Israele e Samaria e regnò 2 anni. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno e non si ritrasse dai peccati con i quali Geroboamo, figliuolo di Nebat, aveva fatto peccare Israele. E Pekat, figliuolo di Remalia, suo capitano, congiurò contro di lui e lo colpì a Samaria e con lui Argob e Arek nella torre del palazzo reale. Aveva seco 50 uomini di Galaad, uccise Pekaccia e regnò in luogo suo. Il rimanente delle azioni di Pekaccia e tutto quello che fece si trova scritto nel libro delle cronache dei re di Israele. L'anno 52° di Azaria, re di Giuda, Pekat, figliolo di Remalia, cominciò a regnare sopra Israele e Samaria. E regnò 20 anni. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno e non si ritrasse dai peccati con i quali Geroboamo, figliolo di Nebat, aveva fatto peccare Israele. Al tempo di Peca, re di Israele, venne Tiglat-Pelisar, re di Assiria, e prese Ijon, Abel-Bet-Maaca, Janok, Kadesh, Azor, Galaad, la Galilea e tutto il paese di Neftali, e ne menò gli abitanti in cattività in Assiria. Osea, figliolo di Ela, ordì una congiura contro Pekat, figliolo di Remalia, lo colpì, l'uccise e regnò in luogo suo. L'anno 20° del regno di Jotam, figliolo di Uzia, il rimanente delle azioni di Pekat, tutto quello che fece, si trova scritto nel libro delle cronache dei re di Israele. L'anno 2° del regno di Pekat, figliolo di Remalia, re di Israele, cominciò a regnare Jotam, figliolo di Uzia, re di Giuda. Aveva 25 anni quando cominciò a regnare e regnò 16 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Gerusha, figliola di Zadok. Egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno interamente, come aveva fatto Uzia suo padre. Non di meno, gli altri luoghi non furono soppressi. Il popolo continuava ad offrire sacrifici e profumi sugli altri luoghi. Giotam costruì la porta superiore della casa dell'Eterno. Il rimanente delle azioni di Giotam, tutto quello che fece, si trova scritto nel libro delle cronache del re di Giuda. In quel tempo l'Eterno cominciò a mandare contro Giuda Rezin re di Siria e Pekas figliuolo di Remalia. Giotam si addormentò con i suoi padri e con i suoi padri fu sepolto nella città di Davide suo padre, e da Acas suo figliuolo regnò in luogo suo. Secondo libro dei re, capitolo sedicesimo. L'anno diciassettesimo di Pekas figliuolo di Remalia cominciò a regnare Acas figliuolo di Giotam re di Giuda. Acas aveva 20 anni quando cominciò a regnare e regnò 16 anni a Gerusalemme. Egli non fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, il suo Dio, come aveva fatto Davide, suo padre, ma seguì la via dei re di Israele e fece perfino passare il suo figliolo per il fuoco, seguendo le abominazioni delle genti che l'Eterno aveva cacciate dinanzi ai figlioli di Israele, e offriva sacrifici e profumi sugli alti luoghi, sulle colline, sotto ogni albero verdeggiante. Allora Rezin, re di Siria, e Peca, figliolo di Remalia, re di Israele, salirono contro Gerusalemme per assalirla e vi assediarono a Acas, ma non riuscirono a vincerlo. In quel tempo Rezin, re di Siria, riconquistò Elat alla Siria, cacciò i giudei da Elat e i siri entrarono in Elat dove sono rimasti fino al dì d'oggi. Acas inviò dei messi a Tiglat-Pileser, re degli Assiri, per dirgli: «Io sono tuo servo e tuo figliolo. Sali qua e liberami dalle mani del re di Siria e dalle mani del re di Israele che sono sorti contro a me». E Acas prese l'argento e l'oro che si poté trovare nella casa dell'Eterno e nei tesori della casa reale e li mandò in dono al re degli Assiri. Il re d'Assiria gli diede ascolto, salì contro Damasco, la prese, ne menò gli abitanti in cattività a Kir e fece morire Rezin. E il re Acas andò a Damasco incontro a Tiglat-Pileser, re di Assiria, e avendo veduto l'altare che era a Damasco, il re Acas mandò al sacerdote Uria il disegno e il modello di quell'altare e tutti i suoi particolari, e il sacerdote Uria costruì un altare esattamente secondo il modello che il re Acas le aveva mandato da Damasco, e il sacerdote Uria lo costruì prima del ritorno del re Acas da Damasco. Al suo ritorno da Damasco il re vide l'altare, vi si accostò e vi salì, e vi fece ardere sopra il suo olocausto e la sua offerta, vi versò la sua librazione, vi sparse il sangue dei suoi sacrifici e di azioni di grazie. L'altare di rame, che era dinanzi all'Eterno perché non fosse fra il nuovo altare e la casa dell'Eterno, lo pose al lato del nuovo altare verso settentrione. E il re Acas diede quest'ordine al sacerdote Uria: «Fa fumare sull'altare grande olocausto ha del mattino e l'oblazione della sera. L'olocausto del re e la sua oblazione, gli olocausti di tutto il popolo del paese e le sue oblazioni. Versavi le loro libazioni e spandivi tutto il sangue degli olocausti e tutto il sangue dei sacrifici, quando l'altare di rame toccherà a me a pensarvi». E il sacerdote Uria fece tutto quello che il re Acas gli aveva comandato. E il re Acas spezzò anche i riquadri delle basi e ne tolse le conche che erano qui vi sopra, trasse giù il mare di suoi buoi di rame che lo reggevano e lo posò sopra un pavimento di pietra. Mutò pure nella casa dell'Eterno motivo del re d'Assiria il portico del sabato che era stato edificato nella casa e l'ingresso esterno riservato al re. Il rimanente delle azioni compiute da Acas si trova scritto nel libro delle cronache dei re di Giuda. Acas si addormentò coi suoi padri e coi suoi padri fu sepolto nella città di Davide ed Esachia suo figliolo regnò in luogo suo. Secondo libro dei re, capitolo diciassettesimo. L'anno dodicesimo di Acas re di Giuda, Osea figliolo di Elat cominciò a regnare sopra Israele a Samaria e regnò 9 anni. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, non però come gli altri re di Israele che lo avevano preceduto. Shalmaneser, re d'Assiria, salì contro di lui, ed Osea gli fu assoggettato e gli pagò tributo. Ma il re d'Assiria scoprì una congiura ordita da Osea, il quale aveva inviato dei messi a So, re d'Egitto, e non pagava più il consueto annuo tributo al re d'Assiria. Perciò il re d'Assiria lo fece imprigionare e mettere in catene. Poi il re di Assiria invase tutto il paese, salì contro la Samaria e la assediò per 3 anni. L'anno 9 di Osea, il re d'Assiria prese Samaria e trasportò gli israeliti in Assiria e li collocò in Halat e sullo Habor, fiume di Gozan, e nelle città dei Medi. Questo avvenne perché i figlioli di Israele avevano peccato contro l'Eterno, il loro Dio, che li aveva tratti dal paese d'Egitto, di sotto al potere di Faraone, re d'Egitto, ed avevano riveriti altri dei. Essi avevano imitato i costumi delle nazioni che l'Eterno aveva cacciato dinanzi a loro e quelli che i re di Israele avevano introdotti. I figlioli di Israele avevano fatto in segreto contro l'Eterno, il loro Dio, delle cose non rette. S'erano costruiti degli alti luoghi in tutte le loro città, delle torri, dei guardiani alle città fortificate. Avevano eretto colonne ed idoli sopra ogni colle elevato e sotto ogni albero verdeggiante. E quivi, su tutti gli alti luoghi, avevano offerto profumi come le nazioni che l'Eterno aveva cacciate dinanzi a loro. Avevano commesso azioni malvagie, provocando ad ira l'Eterno, e avevano servito gli idoli mentre l'Eterno aveva lor detto «Non fate una tal cosa». Eppure l'Eterno aveva avvertito Israele e Giuda per mezzo di tutti i profeti e di tutti i veggenti dicendo «Convertitevi dalle vostre vie malvagie e osservate i miei comandamenti e i miei precetti, seguendo in tutto la legge che ho prescrissi ai vostri padri e che ho mandato a voi per mezzo dei miei servi i profeti». Ma essi non vollero dargli ascolto e indurarono la loro cervice come avevano fatto i loro padri, i quali non ebbero fede nell'Eterno, nel loro Dio, e rigettarono le sue leggi e il patto che egli aveva fermato con i suoi padri e degli avvertimenti che aveva lor dato, e andarono dietro a cose vane, diventando vani anch'essi, e andarono dietro alle nazioni circonvicine che l'Eterno aveva loro proibito di imitare, e abbandonarono tutti i comandamenti dell'Eterno del loro Dio, e si fecero 2 vitelli di getto, si fabbricarono degli idoli d'Astarte, adorarono tutto l'esercito del cielo, servirono Baal, fecero passare per il fuoco i loro figliuoli e le loro figliuole, si applicarono alla divinazione e agli incantesimi e si dettero a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno, provocandolo ad ira. Perciò l'Eterno si adirò fortemente contro Israele e lo allontanò dalla sua presenza, non rimase altro che la sola tribù di Giuda. E neppur Giuda osservò i comandamenti dell'Eterno del suo Dio, ma seguì i costumi stabiliti da Israele. E l'Eterno rigettò tutta la stirpe di Israele, la umiliò e la abbandonò in balia dei predoni affinché la cacciò dalla sua presenza. Poiché quando egli ebbe strappato Israele dalla casa di Davide e quelli ebbero proclamato re Geroboamo, figliolo di Nebat, Geroboamo distolse Israele dal seguire l'Eterno e gli fece commettere un gran peccato. E i figlioli di Israele si abbandonarono a tutti i peccati che Geroboamo aveva commessi e non se ne ritrassero fino a tanto che l'Eterno mandò via Israele dalla sua presenza, come l'aveva predetto per bocca di tutti i profeti suoi servi, e Israele fu trasportato dal suo paese in Assiria, dove è rimasto fino al dì d'oggi. E il re d'Assiria fece venire genti da Babilonia, da Cuta, da Avva, da Amat, da Sefarvaim, e stabilì nelle città della Samaria in luogo dei figlioli di Israele, e quelli presero possesso della Samaria e dimorarono nelle sue città. E quando cominciarono a dimorarvi, non temevano l'Eterno, e l'Eterno mandò contro di loro dei leoni che facevano strage fra loro. Fu quindi detto al re d'Assiria, «Le genti che tu hai trasportate e stabilite nelle città della Samaria non conoscono il modo di servire l'Iddio del paese, perciò questi ha mandato contro di loro dei leoni che ne fanno strage perché esse non conoscono il modo di servire il Dio del paese. Allora il re d'Assiria dette quest'ordine: fate tornare colà uno dei sacerdoti che avete di là trasportati, che gli vada a stabilirsi quivi e insegni loro il modo di servire il Dio del paese. Così uno dei sacerdoti che erano stati trasportati dalla Samaria venne a stabilirsi a Beto e insegnò loro come dovevano temere l'Eterno. Non di meno, ognuna di queste genti si fece i propri dei nelle città dove dimorava e li mise nelle case e negli alti luoghi che i samaritani avevano costruito. Quei di Babilonia fecero Succoth-Benoth, quelli di Cut fecero Nergal, quelli di Avamat fecero Ashima, e quelli di Ava fecero Nibhaz e Tartak, e quelli di Servavain bruciarono i loro figliuoli in onore di Adramelech e di Anamelech, dei di Sefarvain, e temevano anche l'Eterno, e si fecero dei sacerdoti degli alti luoghi che essi prendevano di fra di loro e che offrivano per essi dei sacrifici nelle case degli alti luoghi. Così temevano l'Eterno e servivano al tempo stesso ai loro dei, secondo il costume delle genti di fra le quali erano stati trasportati in Samaria. Anche oggi continuano nell'antico costume, non temono l'Eterno e non si conformano né alle loro leggi e ai loro precetti, né alla legge e ai comandamenti che l'Eterno prescrisse ai figliuoli di Giacobbe, da lui chiamato Israele, coi quali l'Eterno aveva fermato un patto quando loro avessero osservato quest'ordine: non temete altri dei, non vi prostrate dinanzi a loro, non li servite, né offrite loro sacrifici, ma temete l'Eterno che vi fece salire dal paese d'Egitto per la sua gran potenza e col suo braccio disteso dinanzi a lui, prostratevi e a lui offrite sacrifici, e abbiate cura di mettere sempre in pratica i precetti, le regole, la legge e i comandamenti che gli scrisse per voi, e non temete altri dei. Non dimenticate il patto che io formai con voi, e non temete altri dei, ma temete l'Eterno, il vostro Dio, che egli vi libererà dalle mani di tutti i vostri nemici. Ma quelli non ubbidirono, e continuarono invece a seguire l'antico loro costume. Così, quelle genti temevano l'Eterno e al tempo stesso servivano i loro idoli, i loro figliuoli e i figliuoli dei loro figliuoli hanno continuato fino al dì d'oggi a fare quello che avevano fatto i loro padri. Secondo libro dei Re, capitolo 18. Or l'anno terzo di Osea, figliuolo d'Ela, re di Israele, cominciò a regnare Ezechia, figliuolo di Acas, re di Giuda. Aveva 25 anni quando cominciò a regnare e regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abi, figliola di Zaccaria. Egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno interamente come aveva fatto Davide suo padre. Soppresse gli alti luoghi, frantumò le statue, abbatté l'idolo d'Astarte e fece a pezzi il serpente di rame che Mosè aveva fatto perché i figlioli di Israele gli avevano fino a quel tempo offerto profumi, e lo chiamò Neushatam. Egli ripose la sua fiducia nell'Eterno, nell'Iddio di Israele, e fra tutti i re di Giuda che vennero dopo di lui o che lo precedettero non ve ne fu alcuno simile a lui. Si tenne unito all'Eterno, non cessò di seguirlo e osservò i comandamenti che l'Eterno aveva dati a Mosè. E l'Eterno fu con Ezechia che riusciva in tutte le sue imprese. Si ribellò al re d'Assiria e non gli fu più soggetto, sconfisse i Filistei fino a Gaza e ne devastò il territorio dalle torri dei guardiani alle città fortificate. Il quarto anno del re Ezechia, che era il settimo anno di Osea, figliuolo d'Ela, re di Israele, Shalmanaser, re di Assiria, salì contro Samaria e la sediò. In capo a 3 anni la prese. Il sesto anno di Ezechia, che era il nono di Osea, re di Israele, Samaria fu presa. E il re d'Assiria trasportò gli israeliti in Assiria e li collocò in Alà e sullo Arbor, fiume di Gozan, e nelle città dei Medi, perché non avevano ubbidito alla voce dell'Eterno dell'Iddio loro ed avevano trasgredito il suo patto, cioè tutto quello che Mosè, servo dell'Eterno, aveva comandato. Essi non l'avevano né ascoltato né messo in pratica. Ora, il 14° anno del re Ezechia, Sanacherib, re d'Assiria, salì contro tutte le città fortificate di Giuda e le prese. Ed Ezechia, re di Giuda, mandò a dire al re d'Assiria, a Lachis, «Ho mancato, ritirati da me ed io mi sottometterò a tutto quello che mi imporrai». E il re d'Assiria impose a Ezechia, re di Giuda, 300 talenti d'argento e 30 talenti d'oro. Ezechia diede tutto l'argento che si trovava nella casa dell'Eterno e nei tesori della casa del re. E fu allora che Ezechia, re di Giuda, staccò dalle porte del Tempio dell'Eterno e dagli stipiti le lame d'oro di cui egli stesso le aveva ricoperti e le diede al re d'Assiria. E il re d'Assiria mandò ad Ezechia da Larchis a Gerusalemme Tartan, Rapsaris e Rashakè, con un grande esercito. Essi salirono e giunsero a Gerusalemme, e come furono giunti, vennero a fermarsi presso l'acquedotto dello stagno superiore, che è sulla strada del campo del lavator di panni. Chiamarono il re, ed Eliachim, figliuolo di Ilchia, prefetto del palazzo, si recò da loro con Shebna, il segretario, e Gioa, figliuolo d'Assaf, l'archivista. E Rabshakeh disse loro, «Andate a dire ad Ezechia, così parla il re d'Assiria. Che fiducia è cotesta che tu hai? Tu dici che consiglio e forza per far la guerra non son che parole vane, ma in chi metti la tua fiducia per ardire di ribellarti a me? Ecco, tu t'appoggi sull'Egitto, su questo sostegno di carne rotta che penetra nella mano di chi vi s'appoggia e gliela fora. Tale faraone re d'Egitto per tutti quelli che confidano in lui. Forse mi dite... Noi confidiamo nell'Eterno, nel nostro Dio, ma non è egli quello stesso di cui Ezechia ha soppresso gli alti luoghi e gli altari, dicendo a Giuda e a Gerusalemme, voi adorerete soltanto dinanzi a questo altare a Gerusalemme? Or dunque fa una scommessa col mio Signore, il re d'Assiria. Io ti darò 2000 cavalli se tu puoi fornire altrettanti cavalieri da montarli. Come potresti tu far voltare le spalle a un solo capitano fra gli infimi servi del mio Signore? E confidi nell'Egitto a motivo dei suoi carri e dei suoi cavalieri. E adesso sono io forse salito senza il volere dell'Eterno contro questo luogo per distruggerlo? L'Eterno m'ha detto, sali contro questo paese e distruggilo. Allora Eliachim, figliolo di Elchia, Shebna e Gioa, dissero a Rabshakeh, ti prego, parla ai tuoi servi in aramico, poiché noi lo intendiamo, e non ci parlare in lingua giudaica, guisa che la gente che sta sulle mura oda. Ma Rabshakeh rispose loro, forse che il mio Signore m'ha mandato a dire queste cose al tuo Signore e a te? Non m'ha egli mandato a dirle a quegli uomini che sono seduti sulle mura e saranno quanto prima ridotti a mangiare il loro sterco e a bere la loro urina come voi? Allora Rabshakeh, stando in piedi, gridò ad alta voce e disse in lingua giudaica, «Udite la parola del gran re, del re d'Assiria. Così parla il re. Non vi inganni Ezechia, poiché egli non potrà liberarvi dalle mie mani, né vi induca Ezechia a confidarvi nell'Eterno, dicendo, l'Eterno ci libererà certamente, e questa città non sarà data nelle mani del re d'Assiria. Non date ascolto ad Ezechia, perché... Così dice il re d'Assiria, fate pace con me e arrendetevi a me, e ognuno di voi mangerà del frutto della sua vigna e del suo fico, e berrà dell'acqua della sua cisterna, finché io venga e vi meni in un paese simile al vostro, paese di grano e di vino, paese di pane e di vigne, paese d'olivi, di olio, di miele, e voi vivrete e non morrete. Non date dunque ascolto ad Ezechia quando cerca di ingannarvi dicendo, l'Eterno ci libererà. Ha qualcuno degli dèi delle gente liberato il proprio paese dalle mani del re d'Assiria? E dove sono gli dèi di Amat e di Arpad? Dove sono gli dèi di Sepharvaim, di Ena e di Vea? Hanno essi liberato Samaria dalla mia mano? Quali sono fra tutti gli dèi di quei paesi quelli che abbiano liberato il paese loro dalla mia mano? L'Eterno avrebbe egli a liberare dalla mia mano Gerusalemme? E il popolo si tacque e non gli rispose nulla, poiché il re aveva dato quest'ordine: non gli rispondete. Allora Eliachim, figliolo di Echia, prefetto del palazzo, Shebna, il segretario, e Gio, figliolo di Asaf, l'archivista, vennero da Ezechia con le vesti stracciati e gli riferirono le parole di Rabshake. Secondo libro dei re, capitolo 19. Quando il re Ezechia ebbe udite queste cose, si stracciò le vesti, si coprì d'un sacco ed entrò nella casa dell'Eterno, e mandò Eliachim, prefetto del palazzo, Shebna, il segretario, e i più vecchi tra i sacerdoti coperti di sacchi dal profeta Isaia, figliolo di Amoz. Essi gli dissero: «Così parla Ezechia, questo è giorno d'angoscia, di castigo ed opprobrio, perché i figliuoli stanno per uscire dal seno materno, ma la forza manca per partorirli». Forse l'Eterno, il tuo Dio, ha udite tutte le parole di Rabshake, che il re d'Assiria, suo signore, ha mandato ad oltraggiare l'Iddio vivente, e forse l'Eterno, il tuo Dio, punirà le parole che ha udite. Rivolgili dunque una preghiera a pro del resto del popolo che sussiste ancora. I servi del re Ezechia si recarono dunque da Isaia, e Isaia disse loro: «Ecco, quel che direte al vostro signore. Così dice l'Eterno: non ti spaventare per le parole che hai udite, con le quali i servi del re d'Assiria m'hanno oltraggiato. Ecco, io metterò in lui uno spirito tale che all'udire una certa notizia egli tornerà al suo paese, ed io lo farò cadere di spada nel suo paese». Rabshake tornò al re d'Assiria e lo trovò che assediava Libna, poiché egli aveva saputo che il suo signore era partito da Lachis. Ora Sanacherib ricevette notizie di Tirhaka, re d'Etiopia, che dicevano: «Ecco, egli si è mosso per darti battaglia». Perciò inviò di nuovo dei messi ad Ezechia dicendo loro: «Direte così ad Ezechia, re di Giuda: il tuo Dio nel quale tu confidi, non ti inganni dicendo: Gerusalemme non sarà data nelle mani del re d'Assiria. Ecco, tu hai udito quello che i re d'Assiria hanno fatto in tutti i paesi e come le hanno distrutti, e tu scamperesti? Gli dèi delle nazioni che i miei padri distrussero, gli dèi di Gozam, di Haram, di Rezef, i figlioli di Eden che erano a Telesar, valsero ad essi a liberarle? Dov'è il re di Amat, il re di Arap, il re delle città di Serfaveim, di Ena e di Iva?» Ezechia ricevette la lettera per le mani dei messi, la lesse, poi salì alla casa dell'Eterno e la spiegò davanti all'Eterno, e davanti all'Eterno pregò questa preghiera: «O Eterno, il Dio di Israele, che siedi sopra i cherubini, tu solo sei l'Iddio di tutti i regni della terra. Tu hai fatto i cieli e la terra. O Eterno, porgi l'orecchio tuo e ascolta, o Eterno, apri gli occhi tuoi e guarda. Ascolta le parole di Sennacherib, che ha mandato quest'uomo per insultare l'Iddio vivente. È vero, Eterno, i re d'Assiria hanno desolato le nazioni e i loro paesi e hanno gettato nel fuoco i loro dei, perché quelli non erano dei, erano opere delle mani degli uomini, erano legno e pietra, ed essi li hanno distrutti. Ma ora, o Eterno, o Dio nostro, salvaci, te ne supplico, dalle mani di costui, affinché tutti i regni della terra conoscono che tu solo, o Eterno, sei Dio». Allora Isaia, figliolo di Amoz, mandò a dire ad Ezechia: «Così parla l'Eterno, l'Iddio di Israele: ho udito la preghiera che mi è rivolta riguardo a Sanacherib re d'Assiria. Questa è la parola che l'Eterno ha pronunziata contro di lui: la vergine figliola di Sion ti sprezza, si fa beffe di te, la figliola di Gerusalemme scrolla il capo dietro a te. Chi hai tu insultato ed oltraggiato? Contro chi hai tu alzata la voce e levati in alto gli occhi tuoi? Contro il Santo d'Israele. Per bocca dei tuoi messi tu hai insultato il Signore e hai detto: con la moltitudine dei miei carri io son salito in vetta alle montagne, son penetrato nei recessi del Libano. Io abbatterò i suoi cedri più alti, i suoi cipressi più belli, e arriverò al suo più remoto ricovero, alla sua più magnifica foresta. Io ho scavato e ho bevuto delle acque straniere, con la pianta dei miei piedi prosciugherò tutti i fiumi d'Egitto. Non hai udito? Da lungo tempo ho preparato questo, dai tempi antichi ne ho formato il disegno, ed ora ho fatto sì che si compia, che tu riduca città forti in monti di rovine. I loro abitanti, privi di forza, sono spaventati e confusi, sono come l'erba dei campi, come il verde tenero dei prati, come l'erbetta che nasce sui tetti, come grano riarso prima che formi la spriga. Ma io so quando ti siedi, quando esci, quando entri, e quando ti infuri contro di me, e per cotesto tuo infuriare contro di me, e poiché la tua arroganza è giunta alle mie orecchie, io ti metterò il mio anello nelle narici, il mio morso in bocca, e ti rimenerò indietro per la via che hai fatta venendo. E questo, Ezechia, ti servirà da segno. Quest'anno si mangerà il frutto del grano caduto, il secondo anno quello che crescerà da sé, ma il terzo anno seminerete, mieterete, pianterete vigne e ne mangerete il frutto. E ciò che resterà della casa di Giuda e scamperà continuerà a mettere radici all'ingiù e a portare frutto in alto, poiché da Gerusalemme uscirà un residuo e dal monte di Sion uscirà quel che sarà scampato. Questo farà lo zelo ardente dell'Eterno degli eserciti. Perciò, così parla l'Eterno riguardo al re d'Assiria. Egli non entrerà in questa città e non vi lancerà freccia, non le si farà innanzi con scudi e non eleverà trincee contro ad essa. Egli se ne tornerà per la via onde è venuto e non entrerà in questa città, dice l'Eterno. Io proteggerò questa città al fin di salvarla per amore di me stesso e per amore di Davide mio servo. E quella stessa notte avvenne che l'angelo dell'Eterno uscì e colpì nel campo degli Assiri 150.000 uomini, e quando la gente si levò la mattina, ecco, erano tutti cadaveri. Allora Sanacherib, re d'Assiria, levò il campo e partì e se ne ritornò a Ninive, dove rimase. E avvenne che mentre stava adorando nella casa del suo dio Nisroch, i suoi figlioli, Adramelech, Serezer, lo uccisero a colpi di spada e si rifugiarono nel paese di Ararat. E Zaraladdon, suo figliolo, regnò in luogo suo. Secondo libro dei Re, capitolo 20. In quel tempo Ezechia fu malato a morte, e il profeta Isaia, figliuolo di Amoz, si recò da lui e gli disse: «Così parla l'Eterno, metti ordine alle cose della tua casa, perché tu sei un uomo morto, non vivrai». Allora Ezechia volse la faccia verso il muro e fece una preghiera all'Eterno dicendo: «O Eterno, te ne supplico, ricordati come io ho camminato nel tuo cospetto con fedeltà e con integrità di cuore, e come ho fatto ciò che è bene agli occhi tuoi». Ed Ezechia dette in un gran pianto. Isaia non era ancora giunto nel centro della città, quando la parola dell'Eterno gli fu rivolta in questi termini: «Torna indietro, e di ad Ezechia, principe del mio popolo, così parla l'Eterno, l'Iddio di Davide tuo padre. Ho udita la tua preghiera, ho vedute le tue lacrime. Ecco, io ti guarisco. Fra 3 giorni salirai alla casa dell'Eterno. Aggiungerò alla tua vita 15 anni. Libererò te e questa città dalle mani del re d'Assiria e proteggerò questa città per amore di me stesso e per amore di Davide mio servo». Ed Isaia disse: «Prendete un impiastro di fichi secchi». Lo presero e lo misero sull'ulcera. E il re guarì. Or Ezechia aveva detto ad Isaia: «A che segno riconoscerò io che l'Eterno mi guarirà e che fra 3 giorni salirò alla casa dell'Eterno?» Ed Isaia gli aveva risposto: «Eccoti da parte dell'Eterno il segno del quale tu riconoscerai che l'Eterno adempirà la parola che ha pronunziata. Vuoi tu che l'ombra s'allunghi per 10 gradini ovvero retroceda di 10 gradini. Ed Ezechia rispose, è cosa facile che l'ombra s'allunghi per 10 gradini. No, l'ombra retroceda piuttosto di 10 gradini. E il profeta Isaia invocò l'Eterno, il quale fece retrocedere l'ombra di 10 gradini sui gradini da Cas, sui quali era discesa. In quel tempo, Berodach Baladan, figliolo di Baladan, re di Babilonia, mandò una lettera e un dono ad Ezechia, giacché aveva sentito che Ezechia era stato infermo. Ezechia dette udienza agli ambasciatori e mostrò loro la casa dove erano tutte le sue cose preziose, l'argento, l'oro, gli aromi, gli oli finissimi, il suo arsenale, tutto quello che si trovava nei suoi tesori. Non vi fu cosa nella sua casa e tutti i suoi domini che Ezechia non mostrasse loro. Allora il profeta Isaia si recò dal re Ezechia e gli disse, «Che hanno detto quegli uomini e donde sono venuti a te?» Ezechia rispose, «Sono venuti da un paese lontano, da Babilonia». Isaia disse, «Che hanno veduto in casa tua?» Ed Ezechia rispose, «Hanno veduto tutto quello che è in casa mia». Non v'è cosa nei miei tesori che non abbia mostrata loro. Allora Isaia disse ad Ezechia, ascolta la parola dell'Eterno. Ecco, i giorni stanno per venire quando tutto quello che è in casa tua e tutto quello che i tuoi padri hanno accumulato fino al dì d'oggi sarà trasportato a Babilonia e nulla ne rimarrà, dice l'Eterno. E dei tuoi figlioli che saranno usciti da te, che tu avrai generati, ne saranno presi per farne degli eunuchi nel palazzo del re di Babilonia. Ed Ezechia rispose ad Isaia, la parola dell'Eterno che tu hai pronunziata è buona, e aggiunse, sì, se almeno vi sarà pace e sicurezza durante i miei giorni. Il rimanente delle azioni di Ezechia e tutte le sue prodezze, e come egli fece il serbatoio e l'acquedotto e condusse le acque nella città, sono cose scritte nel libro della cronaca dei re di Giuda. Ezechia s'addormentò con i suoi padri, e Menasse, suo figliuolo, regnò in luogo suo. Secondo libro dei re, capitolo 21. Menasse aveva 12 anni quando incominciò a regnare, e regnò 55 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Efziba, ed egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, seguendo le abominazioni delle nazioni che l'Eterno aveva cacciate dinanzi ai figlioli di Israele. Egli riedificò gli alti luoghi che Ezechia, suo padre, aveva distrutti, eresse altari a Baal, fece un idolo ad Astarte, come aveva fatto a Acab, re di Israele, e adorò tutto l'esercito del cielo e lo servì. Eresse pure degli altari ad altri dei nella casa dell'Eterno, riguardo alla quale l'Eterno aveva detto, in Gerusalemme io porrò il mio nome. Eresse altari a tutto l'esercito del cielo nei due cortili della casa dell'Eterno, fece passare per il fuoco il suo figliuolo, si dette alla magia e agli incantesimi e istituì di quelli che evocavano gli spiriti e predicavano l'avvenire, e si abbandonò interamente a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno provocandolo ad ira. Mise l'idolo d'Astarte che aveva fatto nella casa riguardo alla quale l'Eterno aveva detto a Davide e a Salomone suo figliuolo, in questa casa e a Gerusalemme che io ho scelta fra tutte le tribù di Israele, porrò il mio nome in perpetuo, e non permetterò più che il piede di Israele vada errando fuori del paese che io detti ai suoi padri, perché essi abbiano cura di mettere in pratica tutto quello che io ho loro comandato e tutta la legge che il mio servo Mosè ha loro prescritta. Ma essi non obbedirono, e Menasse li indusse a far peggio delle nazioni che l'Eterno aveva distrutte dinanzi ai figlioli di Israele. E l'Eterno parlò per mezzo dei suoi servi, profeti, in questi termini. Giacché Menasse, re di Giuda, ha commesso queste abominazioni e ha fatto peggio di quel che fecero mai gli Amorei prima di lui, e mediante i suoi idoli ha fatto peccare anche Giuda, così dice l'Eterno, l'Iddio di Israele. Ecco. Io faccio venire su Gerusalemme e su Giuda tali sciagure, che chiunque ne udrà parlare ne avrà intronate le orecchie. Estenderò su Gerusalemme la cordella di Samaria e il livello della casa di Acab, e ripulirò Gerusalemme come si ripulisce un piatto che dopo ripulito si volta sottosopra, e abbandonerò quelli che restano nella mia eredità e li darò nelle mani dei loro nemici, e diverranno prede e bottino di tutti i loro nemici, perché hanno fatto ciò che è male agli occhi miei e m'hanno provocato ad ira dal giorno che loro padri uscirono dall'Egitto fino al dì d'oggi. Menasse sparse inoltre moltissimo sangue innocente, tanto da empirne Gerusalemme da un capo all'altro, senza contare i peccati che fece commettere Giuda, facendo ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Il rimanente delle azioni di Menasse, tutto quello che fece, i peccati che commise, si trova scritto nel libro delle cronache del re di Giuda. Menasse si addormentò coi suoi padri e fu sepolto nel giardino della sua casa, nel giardino di Uzza, e Amon, suo figliuolo, regnò in luogo suo. Amon aveva 22 anni quando cominciò a regnare e regnò 2 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Meshulamet, figliola di Aruz di Giopta. Egli fece ciò che male agli occhi dell'Eterno, come aveva fatto Menasse suo padre, e seguì in tutto la via battuta dal padre suo, servì agli idoli, i quali aveva servito suo padre e li adorò. Abbandonò l'Eterno, l'Iddio dei suoi padri, e non camminò per la via dell'Eterno. Or i servi di Amon ordirono una congiura contro di lui e uccisero il re in casa sua. Ma il popolo del paese mise a morte tutti quelli che avevano congiurato contro il re Amon e fecero in sua vece Giosia suo figliuolo. Il rimanente delle azioni compiute da Amon si trova scritto nel libro delle cronache dei re di Giuda. Egli fu sepolto nel suo sepolcro nel giardino di Uzza, e Giosia suo figliuolo regnò in luogo suo. Secondo libro dei re, capitolo 22. Giosia aveva 8 anni quando incominciò a regnare e regnò 31 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Gedida, figliuola di Adaia di Bozcath. Egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno e camminò in tutto e per tutto per la via di Davide suo padre, senza scostarsene né a destra né a sinistra. Or l'anno 18° del re Giosia, il re mandò nella casa dell'Eterno Shafan il segretario, figliolo di Azzalia, figliolo di Meshulam, e gli disse: «Sali da Ilchia, il sommo sacerdote, e digli che metta assieme il denaro che è stato portato nella casa dell'Eterno e che i custodi della soglia hanno raccolto dalle mani del popolo, che lo si consegni ai direttori preposti ai lavori della casa dell'Eterno, e che questi lo diano agli operai addetti alle riparazioni della casa dell'Eterno, ai legnaiuoli, ai costruttori, ai muratori, e se ne servano per comprare del legname e delle pietre da tagliare per le riparazioni della casa. Ma non si farà render conto a quelli in mano ai quali sarà rimesso il denaro, perché agiscono con fedeltà». Allora il sommo sacerdote Ilchia disse a Shafan il segretario: «Ho trovato nella casa dell'Eterno il libro della legge». E Ilchia diede il libro a Shafan che lo lesse. E Shafan il segretario andò a riferire la cosa al re e gli disse: «I tuoi servi hanno versato il denaro che si è trovato nella casa e l'hanno consegnato a quelli che sono preposti ai lavori della casa dell'Eterno». E Shafan il segretario disse ancora al re: «Il sacerdote Ilchia mi ha dato un libro». E Shafan lo lesse alla presenza del re. Quando il re ebbe udite le parole del libro della legge, si stracciò le vesti. Poi diede quest'ordine al sacerdote Ilchia ed Ahiakam, figliolo di Shafan, e Akbor, figliolo di Micaia, e Shafan, il segretario, e Adassia, servo del re: «Andate e consultate l'Eterno per me, per il popolo e per tutto Giuda, riguardo alle parole di questo libro che è stato trovato, già che grande è l'ira dell'Eterno che si è accesa contro di noi, perché i nostri padri non hanno ubbidito alle parole di questo libro, e non hanno messo in pratica tutto quello che è in esso prescritto». Il sacerdote Ilchia, Ahikam, Akbor, Shafan e Assia andarono dalla profetessa Ulda, moglie di Shalum, guardaroba, figliolo di Tikva, figliolo di Ahas. Essa dimorava a Gerusalemme nel secondo quartiere. E quando ebbero parlato con lei, ella disse loro: «Così dice l'Eterno, l'Iddio di Israele: dite all'uomo che vi ha mandati da me. Così dice l'Eterno: ecco, io farò venire delle sciagure su questo luogo e sopra i suoi abitanti, conformemente a tutte le parole del libro che il re di Giuda ha letto. Essi m'hanno abbandonato ed hanno offerto profumi ed altri dei per provocarmi ad ira con tutte le opere delle loro mani. Perciò la mia ira si è accesa contro questo luogo e non si estinguerà. Quanto al re di Giuda, che va mandato a consultare l'Eterno, gli direte questo. Così dice l'Eterno, il Dio di Israele, riguardo alle parole che tu hai udite. Giacché il tuo cuore è stato toccato, giacché ti sei umiliato dinanzi all'Eterno udendo ciò che io ho detto contro questo luogo e contro i suoi abitanti, che saranno, cioè, abbandonati alla desolazione e alla maledizione, giacché ti sei stracciate le vesti e hai pianto dinanzi a me, anch'io t'ho ascoltato, dice l'Eterno. Perciò ecco, io ti riunirò coi tuoi padri e te ne andrai in pace nel tuo sepolcro, e gli occhi tuoi non vedranno tutte le sciagure che io farò piombare su questo luogo. E quelli riferirono al re la risposta. Secondo libro dei re, capitolo 23. Allora il re mandò a far adunare presso di sé tutti gli anziani di Giuda e di Gerusalemme, e il re salì alla casa dell'Eterno con tutti gli abitanti di Giuda, tutti gli abitanti di Gerusalemme, i sacerdoti, i profeti e tutto il popolo, piccoli e grandi, e lesse in loro presenza tutte le parole del libro del patto che era stato trovato nella casa dell'Eterno. Il re, stando in piedi sul palco, stabilì un patto dinanzi all'Eterno, impegnandosi di seguire l'Eterno ed osservare i suoi comandamenti, i suoi precetti e le sue leggi, con tutto il cuore e con tutta l'anima, per mettere in pratica le parole di questo patto scritte in quel libro. E tutto il popolo acconsentì al patto. E il re ordinò al sommo sacerdote Ilchia e ai sacerdoti del secondo ordine e ai custodi della soglia di trar fuori dal tempio dell'Eterno tutti gli arredi che erano stati fatti per Baal, per Astarte e per tutto l'esercito celeste. E li arse fuori di Gerusalemme nei campi di Chidron e ne portò le ceneri a Beto. E destituì i sacerdoti idolatri che il re di Giuda avevano istituito per offrire profumi negli alti luoghi delle città di Giuda e dintorni di Gerusalemme, e quelli pure che offrivano profumi a Baal, al sole, alla luna, ai segni dello zodiaco e a tutto l'esercito del cielo. Trasse fuori dalla casa dell'Eterno l'idolo d'Astarte, che trasportò fuori di Gerusalemme verso il torrente di Chidron, l'arse presso il torrente di Chidron, lo ridusse in cenere e ne gettò la cenere sui sepolcri della gente del popolo. Demolì le case di quelli che si prostituivano, le quali si trovavano nella casa dell'Eterno e dove le donne tessevano delle tende per Astarte. Fece venire tutti i sacerdoti delle città di Giuda, contaminò gli alti luoghi dove i sacerdoti avevano offerto profumi da Geba a Beersheba e abbatté gli alti luoghi delle porte, quello che era l'ingresso della porta di Giosuè, governatore della città, e quello che era a sinistra della porta della città. Or quei sacerdoti degli alti luoghi non salivano a sacrificare sull'altare dell'Eterno a Gerusalemme, mangiavano però pane a Zimo in mezzo ai loro fratelli. Contaminò Tofet nella valle dei figlioli di Inom, affinché nessuno facesse più passare per il fuoco il suo figliolo o la sua figliola in onore di Molech. Non permise più che i cavalli consacrati al sole dai re di Giuda entrassero nella casa dell'Eterno, nell'abitazione dell'Enuco Netammelech, che era nel recinto del Tempio, e diede alle fiamme i carri del sole. Il re demolì gli altari che erano sulla terrazza della camera superiore di Acas e che i re di Giuda avevano fatti, e gli altari che aveva fatti Menasse nei due cortili della casa dell'Eterno. E dopo averli fatti a pezzi e tolti di là, ne gettò la polvere nel torrente Chidron. Il re contaminò gli alti luoghi che erano di rimpetto a Gerusalemme, a destra del monte della perdizione, e che Salomone, re di Israele, aveva eretti in onore di Astarte, l'abominazione dei Sidoni, di Chemosh, l'abominazione di Moab, di Milcom, l'abominazione dei figlioli di Ammon, e spezzò le statue, abbatté gli idoli d'Astarte e riempì quei luoghi d'ossa umane, abbatté pure l'altare che era a Beto e l'altro luogo fatto di Geroboamo, figliolo di Nebat, il quale aveva fatto peccare Israele, arse tutto il luogo e lo ridusse in polvere ed arse l'idolo d'Astarte. Or Giosia, voltandosi, scorse i sepolcri che erano quivi sul monte, e mandò a trarre le ossa fuori da quei sepolcri, e le arse sull'altare contaminandolo secondo la parola dell'Eterno pronunziata dall'uomo di Dio che aveva annunziate queste cose. Poi disse: «Che monumento è quello che io vedo là?» E la gente della città gli rispose: «È il sepolcro dell'uomo di Dio, che è venuto da Giuda e che proclamò contro l'altare di Beto queste cose che tu hai fatte». Egli disse: «Lasciatelo stare, nessuno muova le sue ossa». Così le sue ossa furono conservate con le ossa del profeta che era venuto da Samaria. Giosia fece anche sparire tutte le case degli alti luoghi che erano nella città di Samaria e che i re di Israele avevano fatte per provocare ad ira l'Eterno, e fece di essi esattamente quel che aveva fatto di quei di Betel. Immolò sugli altari tutti i sacerdoti degli alti luoghi che erano colà, e su quegli altari bruciò ossa umane. Poi tornò a Gerusalemme. Il re diede a tutto il popolo quest'ordine: «Fate la Pasqua in onore dell'Eterno, del vostro Dio, secondo che sta scritto in questo libro del patto, poiché Pasqua simile non era stata fatta dal tempo dei giudici che avevano governato Israele e per tutto il tempo dei re di Israele e dei re di Giuda. Ma nel 18° anno del re Giosia, cotesta Pasqua fu fatta in onore all'Eterno a Gerusalemme. Giosia fe pure sparire quelli che evocavano gli spiriti e quelli che predicevano l'avvenire, le divinità familiari, gli idoli e tutte le abominazioni che vedevano nel paese di Giuda e a Gerusalemme, al fin di mettere in pratica le parole della legge scritte nel libro che il sacerdote Ilchia aveva trovato nella casa dell'Eterno. E prima di Giosia non c'è stato re che come lui si sia convertito all'Eterno con tutto il suo cuore, con tutta l'anima sua e con tutta la sua forza, seguendo in tutto la legge di Mosè. E dopo di lui non è sorto alcun simile. Tuttavia l'Eterno non disistette dall'ardore della grande ira onde era infiammato contro Giuda a motivo di tutti gli oltraggi con i quali Menasse lo aveva provocato ad ira. E l'Eterno disse: «Anche Giuda io torrò dinanzi al mio cospetto, come ho tolto Israele, e rigetterò Gerusalemme, la città che m'ero scelta, e la casa della quale avevo detto: là sarà il mio nome». Il rimanente delle azioni di Giosia, tutto quello che fece, si trova scritto nel libro delle cronache dei re di Giuda. Al tempo suo, Faraone Neco, re d'Egitto, salì contro il re d'Assiria verso il fiume Eufrate. Il re Giosia gli marciò contro, e Faraone, al primo incontro, l'uccise a Megiddo. I suoi servi lo menarono via morto sopra un carro e lo trasportarono da Megiddo a Gerusalemme, dove lo seppellirono nel suo sepolcro. E il popolo del paese prese Iocas, figliolo di Giosia, lo unse e lo fece re in luogo di suo padre. Iocas aveva 23 anni quando cominciò a regnare, regnò 3 mesi a Gerusalemme. Il nome di sua madre era Emutal, figliola di Geremia di Libna. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno in tutto e per tutto come aveva fatto i suoi padri. Faraone Neco lo mise in catene a Ribla nel paese di Amat perché non regnasse più a Gerusalemme e impose al paese un'indennità di 100 talenti d'argento e di 1 talento d'oro. E Faraone Neco fece Eliachim figliolo di Giosia in luogo di Giosia suo padre e gli mutò il nome in quello di Gioiachin e preso Gioachet lo menò in Egitto dove morì. Gioiachin diede a Faraone l'argento e l'oro, ma per pagare quel denaro secondo l'ordine di Faraone, tassò il paese imponendo a ciascuno una certa tassa. Cavò dal popolo del paese l'argento e l'oro da dare a Faraone Neco. Gioiachin aveva 25 anni quando cominciò a regnare e regnò 11 anni a Gerusalemme. Il nome di sua madre era Zebudda, figliuola di Pedaia da Ruma. Egli fece ciò che male agli occhi dell'Eterno in tutto e per tutto come avevano fatto i suoi padri. Secondo libro dei Re, capitolo 24. Al suo tempo venne Nabucodonosor, re di Babilonia, e Gioiachin gli fu assoggettato per 3 anni, poi tornò a ribellarsi, e l'Eterno mandò contro Gioiachin schiere di Caldei e di Siri, schiere di Moabiti, schiere di Ammoniti, le mandò contro Giuda per distruggerlo secondo la parola che l'Eterno aveva pronunziata per mezzo dei profeti suoi servi. Questo avvenne solo per ordine dell'Eterno, il quale voleva allontanare Giuda dalla sua presenza a motivo di tutti i peccati che Menasse aveva commessi, e a motivo pure del sangue innocente che gli aveva sparso e di cui aveva riempito Gerusalemme. Per questo l'Eterno non volle perdonare. Il rimanente delle azioni di Gioiachin, tutto quello che fece, si trova scritto nel libro delle cronache dei re di Giuda. E Gioiachin si addormentò coi suoi padri, e Gioiachin, suo figliuolo, regnò in luogo suo. Ora, il re d'Egitto non uscì più dal suo paese, perché il re di Babilonia aveva preso tutto quello che era stato del re d'Egitto, dal torrente d'Egitto al fiume Eufrate. Gioiachin aveva 18 anni quando cominciò a regnare, e regnò a Gerusalemme 3 mesi. Sua madre si chiamava Netusha, figliuolo di Elnatan di Gerusalemme. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno in tutto e per tutto come aveva fatto suo padre. In quei tempi i servi di Nebuchadnezzar, re di Babilonia, salirono contro Gerusalemme e la città fu cinta d'assedio. E Nebuchadnezzar, re di Babilonia, giunse davanti alla città mentre la sua gente la stava assediando. Allora Gioiachin, re di Giuda, si recò al re di Babilonia con sua madre, i suoi servi, i suoi capi e i suoi eunuchi, e il re di Babilonia lo fece prigioniero l'ottavo anno del suo regno. E come l'Eterno aveva predetto, portò via di là tutti i tesori della casa dell'Eterno, i tesori della casa del re, e spezzò tutti gli utensili d'oro che Salomone, re di Israele, aveva fatti per il tempio dell'Eterno. E menò in cattività tutta Gerusalemme, tutti i capi, tutti gli uomini valorosi, in numero di 10.000 prigioni e tutti i legnaiuoli, i fabbri, e non vi rimase che la parte più povera della popolazione del paese. E deportò Gioiachin a Babilonia e menò in cattività da Gerusalemme a Babilonia la madre del re, le mogli del re, gli eunuchi di lui, i magnani del paese, tutti i guerrieri, in numero di 7.000 i legnaiuoli, i fabbri, in numero di 1.000, tutta gente valorosa e atta alla guerra. Il re di Babilonia li menò in cattività a Babilonia, e il re di Babilonia fece re in luogo di Gioiachin Mattania, zio di lui, al quale mutò il nome in quello di Zedechia. Zedechia aveva 21 anni quando cominciò a regnare, e regnò a Gerusalemme 11 anni. Sua madre si chiamava Amutal, figliola di Geremia da Libna. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno in tutto e per tutto come aveva fatto Gioiachin, e a causa dell'ira dell'Eterno contro Gerusalemme e Giuda, le cose arrivarono al punto che l'Eterno li cacciò via dalla sua presenza. Secondo libro dei re, capitolo 25. E Sedachia si ribellò al re di Babilonia l'anno nono del regno di Sedachia. Il 10° giorno del 10° mese, Nebuchadnezzar, re di Babilonia, venne con tutto il suo esercito contro Gerusalemme, s'accampò contro di lui e le costruì attorno delle trincee, e la città fu assediata fino all'11° anno del re di Sedachia. E il 9° giorno del 4° mese la carestia era grave nella città e non c'era più pane per il popolo del paese. Allora fu fatta una breccia alla città e tutta la gente di guerra fuggì di notte per la via della porta fra le due mura in prossimità del giardino del re, mentre i caldei stringevano la città da ogni parte. Il re prese la via della pianura, ma l'esercito dei caldei lo inseguì e lo raggiunse nelle pianure di Gerico, e tutto l'esercito di lui si disperse e l'abbandonò. Allora i caldei presero il re e lo condussero al re di Babilonia a Ribla, dove fu pronunziata sentenza contro di lui. I figliuoli di Sedachia furono scannati in sua presenza. Poi cavarono gli occhi a Sedachia, lo incatenarono con una doppia catena di rame e lo menarono a Babilonia. Ora il 7° giorno di quel mese era il 19° anno di Nebuchadnezzar, re di Babilonia. Nebuzaradan, capitano della guardia del corpo, servo del re di Babilonia, giunse a Gerusalemme ed arse la casa dell'Eterno e la casa del re e diede alle fiamme tutte le case di Gerusalemme, tutte le case della gente riguardevole, e tutto l'esercito dei Caldei che era col capitano della guardia atterrò da tutte le parti le mura di Gerusalemme. Nebuzaradan, capitano della guardia, menò in cattività i superstiti che erano rimasti nella città e i fuggiaschi che si erano arresi al re di Babilonia e il resto della popolazione. Il capitano della guardia non lasciò che alcuni dei più poveri del paese a coltivare le vigne e dei campi. I Caldei spezzarono le colonne di rame che erano nella casa dell'Eterno, le basi, il mare di rame che era nella casa dell'Eterno e ne portarono via il rame a Babilonia. Presero le pignate, le palette coi coltelli, le coppe e tutti gli utensili del rame con i quali si faceva il servizio. Il capitano della guardia prese pure i brascieri, i bacini d'oro di ciò che era d'oro, l'argento di ciò che era d'argento, e quanto alle due colonne, il mare e le basi che Salomone aveva fatti per la casa dell'Eterno, il rame di tutti quegli oggetti aveva un peso incalcolabile. L'altezza di una di queste colonne era di 18 cubiti e v'era su un capitello di rame alto 3 cubiti, e attorno al capitello v'erano un reticolato e delle melagrane d'ogni cosa di rame. Lo stesso era della seconda colonna munita pure di reticolato. Il capitano della guardia prese Seraia, il sommo sacerdote, e Sofonia, il secondo sacerdote, e i 3 custodi della soglia. E prese nella città un eunuco che comandava la gente di guerra, 5 uomini di fra i consiglieri intimi del re che furono trovati nella città, il segretario del capo dell'esercito che arruolava il popolo del paese, e 60 privati che furono anch'essi trovati nella città. Nebuzaradan, capitano della guardia, li prese e li condusse al re di Babilonia a Ribla, e il re di Babilonia li fece colpire a morte a Ribla, nel paese di Hamath. Così Giuda fu menato in cattività lungi dal suo paese. Quanto al popolo che rimase nel paese di Giuda, lasciatovi da Nebuchadnezzar, re di Babilonia, il re pose a governarli Gedalia, figliolo di Ahiaccam, figliolo di Shafan. Quando tutti i capitani della gente di guerra e i loro uomini ebbero udito che il re di Babilonia aveva fatto Gedalia governatore, si recarono da Gedalia a Mizpah. Erano Ismaeli, figlioli di Netania, Jonathan, figliolo di Kerah, Seraia, figliolo di Tanatumet, da Netofat, Jaasania, figliolo d'uno di Maccat, con la loro gente. Gedalia fece ad essi e alla loro gente un giuramento dicendo: «Non vi incutano timore i servi dei Caldei, restate nel paese e servite al re di Babilonia e ve ne troverete bene». Ma il 7° mese, Ismael, figliuolo di Netania, figliuolo di Elishama, di stirpe reale, venne accompagnato da 10 uomini e colpirono a morte Gedalia assieme con giudei e con caldei che erano con lui a Mizpah. E tutto il popolo, piccoli e grandi, e i capitani della gente di guerra, si levarono e se ne andarono in Egitto, perché avevano paura dei caldei. Il 30° anno della cattività di Joachim, re di Giuda, il 27° giorno del 12° mese, Evil-Merodach, re di Babilonia, l'anno stesso che cominciò a regnare, fece grazia a Joachim, re di Giuda, e lo trasse di prigione. Gli parlò benignamente e mise il trono d'esso più in alto di quello degli altri re che erano con lui a Babilonia. Gli fece mutare le vesti di prigione, e Joachim mangiò sempre a tavola con lui per tutto il tempo che visse. Il re provvide continuamente al suo mantenimento quotidiano fin tanto che visse.